invito il consigliere e gli assessori a prendere posto. Iniziamo i lavori di questo consiglio dando la parola al segretario generale, dottor Roberto Dottori, per l'appello.
Sì, il sindaco Andrea Bussagli, Lazzari, Cibecchini, Bruni, Mauro Burresi, Pianigiani, Guma,
assente giustificato,
Bardotti, presidente Borgiani, Fornaro, Pianigiani Ilaria, Panti, Michelotti, De Santi, Cifariello e Ticci.
Bene, nomina la commissione scrutatori, Borresi, Bardotti e Ticci. Non abbiamo comunicazioni, quindi passiamo direttamente al punto 3 all'ordine del giorno. Interrogazione, misure, stato attuale degli interventi atti alla protezione del territorio comunale dal rischio alluvioni, esondazioni e smottamenti. Presentato dal gruppo consigliare Poggio Bonci 5 Stelle, protocollo numero 33.270. La parola al capogruppo Cifariello.
Grazie Presidente, allora questa interrogazione riguarda il rischio idrogeologico, soprattutto le azioni messe in atto e programmate per evitare questo. Non sto a ripetere tutto il discorso dei cambiamenti climatici che sappiamo anche recentemente nel mese di ottobre che ha colpito Genova, Parma eccetera eccetera, le famose bombe d'acqua che arrivano all'improvviso, le siccità intervallate e dalle piogge che praticamente provocano questi fenomeni. La nostra interrogazione riguarda soprattutto il nostro comune, se è stato valutato il rischio idrogeologico del nostro comune riguardo alle alluvioni e agli smottamenti, se c'è un programma nel caso di esondazione del torrente Saggio, del fiume Ersa, e se c'è soprattutto un programma di protezione per quanto riguarda le scuole che si trovano lungo l'argine di questo torrente Saggia, cosa è stato fatto, come sono i rapporti di questa amministrazione con il consorzio Medio Valdano che è responsabile per il nostro territorio, e lo stato attuale sia degli argini, degli invasi e soprattutto le fonti cittadine, quelle che dovrebbero poi comunque raccogliere le acque piovane e dare l'allagamento delle strade, dei garage e delle proprietà private. Grazie.
Grazie Cifariello. La parola al vice sindaco Bonattelli.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio innanzitutto il consigliere Cifariello per questa interrogazione, perché quello sta accadendo in materia di eventi piovosi non più da considerarsi eccezionali crea evidentemente preoccupazione di tutti i cittadini, quindi anche in quelli di Poggio Bonzi. Intanto rispondo al primo quesito. Il comune di Poggio Bonzi è dotato di un nuovo piano strutturale, tra i cui elaborati sono presenti le cartografie della pericolosità geologica, pericolosità sismica locale e pericolosità idraulica. Tale cartografia è consultabile sul sito informatico del Comune, sito piano strutturale 2014, per cui il quadro di rischi di natura ambientale del nostro territorio è stato aggiornato con un nuovo strumento ed è stato parte integrante dell'attività conoscitiva necessaria, oltre ad essere lavoro funzionale alla revisione del piano comunale di protezione civile che è il nastro di partenza. A questo proposito ricordo che la variante verrà presentata a breve, è prevista proprio un'opera di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico nella zona dei foci, e questo non è a caso. Per quanto riguarda il rischio geomorfologico, cioè i freni, la parte urbanizzata del territorio non è praticamente esente, se si esclude la zona del Casalino, su cui stiamo intervenendo attraverso lavori progressivi finanziati dalla Regione Toscana e non ancora conclusi in tutti gli stralci, ma di cui uno è stato proprio recentemente completato. Per quanto riguarda il rischio di esondazione del fiume Elsa e del torrente Staggia, precisiamo che entrambi i corsi d'acqua sono monitorati a vista, prendendo come riferimento le aree a maggior rischio specifico e attraverso gli strumenti messi a disposizione dal centro funzionale della regione toscana, che aggiorna in tempo reale i dati idrometrici degli archi fluviali più significativi, servizio accessibile a tutti i cittadini in modo più dettagliato agli enti che sono registrati. Questo è importante, uno strumento di protezione in considerazione del fatto che negli ultimi 100 anni circa, ovvero da quando il corso del torrente Staggia è stato spostato e sono stati realizzati gli argini attuali, la possibilità di esondazione è stata notevolmente ridotta anche in virtù della buona manutenzione delle stesse arginature, che costituiscono evidentemente una buona difesa dalle alluvioni, seppure alla luce della situazione attuale non possa considerarsi una difesa assoluta. L'esondazione rimane per adesso limitata a punti ben precisi posti al margine del centro abitato. Aggiungo qui che il Consorzio di Bonifica si occupa della manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e di interventi di difesa idraulica sempre sui corsi d'acqua e sulle opere classificate di sua competenza per avvalimento della provincia. I lavori che fa credo siano perfettamente visibili a Poggimonzi e vengono effettuati nell'ambito di una programmazione a livello di bacino e in cui certo il Comune è presente per portare le proprie istanze. Detto questo, entro nella parte più urbana del problema, cioè la maggiore frequenza di fenomeni piovosi di intensità eccezionale provoca conseguenze oggettive legate al fatto che la rete fognaria e le altre infrastrutture coinvolte non sempre sono in grado di far fronte allo smaltimento di quantità così importanti di pioggia. Preme ricordare a Poggibonzi abbiamo una convenzione specifica per la pulizia di tombini e cavitelle stradali che si concretizza nella manutenzione ordinaria e in interventi a chiamata in caso di necessità, cioè per segnalazione ai cittadini e degli uffici competenti. Non è cosa da poco, perché abbiamo circa 3.600 cavitelle, griglie e tombini stradali su cui abbiamo investito circa 70.000 euro ogni anno dal 2011. Le fognature, seppur tenute sotto controllo, hanno difficoltà a rispondere a fenomeni atmosferici di questa portata, perché si occludono per la violenza dell'acqua per i detriti, foglie e quant'altro, che inevitabilmente vanno ad intasare i passaggi. Non a caso, quando si verificano questi eventi, la ditta convenzionata viene immediatamente attivata su tutta la città e in via prioritaria nelle zone con alberi. Proprio per questo è importante che anche le cavitelle negli spazi privati siano tenute pulite, e su questo chiederemo la collaborazione ai cittadini, come facciamo anche nel piano neve. Lo faremo all'interno del regolamento sui beni comuni e introdurremo questa specifica anche nel piano di protezione civile che stiamo appunto revisionando. Nello stesso evento cui fa riferimento il consigliere Cifariello, prima del temporale, intorno alle 17, si è scatenata una potente raffia di vento. Il fogliame è andato a chiudere tutte le fognature pubbliche e private e così poi le ha trovate la pioggia successiva. Quello che possiamo fare tutti è la prevista manutenzione, sapendo benissimo che non è possibile procedere a liberare tutte le cavitelle nei 10 minuti successivi alla fine del temporale. Questo ben sapendo che in genere non appena le foglie vengono liberate, non appena smette di piovere, il tutto torna alla normalità. Ho detto in genere perché ci sono certe zone che vanno più in sofferenza di altre, un esempio via Tagliatti, su cui il dato positivo è che finalmente le cose si stanno muovendo, ma tutta la zona via Sinese, via San Gallo, via della Ferrovia è ad esempio in sofferenza. In relazione all'informazione e alla cittadinanza, l'amministrazione comunale si è dotata di un servizio che consente di contattare telefonicamente tutti i numeri di telefonia fissa nell'arco di pochi minuti. Questo servizio potrà essere integrato anche con il numero di telefonia mobile previa registrazione attraverso il sito, e che predisporremo a breve. Le informazioni sul comportamento da tenere per tutti sono facilmente reperibili sul sito della Protezione Civile Nazionale. Sul sito del Comune predisporremo un'apposita area dedicata a questo, con un link a queste informazioni, per mantenere un modello di riferimento di livello nazionale che sia per i cittadini foggibonsi di più facile accesso. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Capogruppo Cifariello.
Sì, allora ringrazio il Vice Sindaco per l'esauriente spiegazione. E manca ancora un punto che riguardava il discorso dell'evacuazione delle scuole, non mi sembra di aver sentito qualcosa in questo senso. Per l'informazione della cittadinanza prendiamo atto che comunque quel sito, con le informazioni sul sito, è comunque un servizio aggiuntivo che ci fa piacere sentire. E vogliamo segnalare anche che non mi serve poi di mandarle il link, che c'è anche un sito dove i cittadini possono intervenire direttamente anche con gli smartphone, segnalando problemi, di eventuali problemi improvvisi che si possono capitare in città, dove segnalano l'umanità e dove l'amministrazione può prendere spunto, insomma, per intervenire in maniera puntuale. Mi serve poi appena c'è il sito, un'applicazione che si installa sugli smartphone con cui poi si possono.
Grazie. Okay. Bene, grazie Capogruppo Cifariello. Andiamo avanti. Punto 4 all'ordine del giorno, interrogazione, restituzione di oneri di urbanizzazione presentata al gruppo consigliare insieme Foggibonsi, protocollo numero 35.604. La parola al consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma l'interrogazione la diamo sostanzialmente per letta. Qui si chiede il perché della restituzione di questi oneri di urbanizzazione. Si ricorderà il Presidente, colleghi, l'assessore, noi avevamo chiesto chiarimenti durante l'assestamento di bilancio su questo punto, ma non ci venne fornita risposta tra le altre cose, quindi desideravamo ritornarci. La perplessità era sul fatto a che cosa fosse dovuto questo, cioè la tipologia di questa restituzione, se era dovuta a delle mancanze della nostra amministrazione, e poi in particolar modo se questa prassi in qualche forma non vada ad inficiare anche le meccaniche del bilancio, perché in definitiva quei soldi vengano accolti dall'amministrazione in buona fede, per cui evidentemente potevano anche essere stati impegnati e destinati in alcuni capitoli di spesa. Grazie.
Grazie consigliere De Santi, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, grazie consigliere De Santi, perché ci dà modo effettivamente di tornare su una richiesta che fu formulata in serie di discussione dell'assestamento e che non trovò, ma non per cattiva volontà, ma perché nella discussione, ecco, mi dimenticai di dare la risposta. Colgo l'occasione, cioè cogliamo l'occasione di questa discussione anche per qualificare meglio quel tipo di risposta che vi attendete. E permettetemi però una premessa e poi arrivo alla specifica dei 40.000 circa che sono oggetto dell'interrogazione. Il contributo di costruzione è stato inserito con la legge 10 del 1977, la cosiddetta legge Bucarossi, ed è attualmente disciplinato dalla normativa statale con l'articolo 16 del DPR 380-01, il testo 1 dell'edilizia, e della normativa regionale con l'articolo 183 della nuova legge 65-2014. Il contributo è dovuto ogni qualvolta si ha una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, ovvero nei casi previsti dalla citata legge regionale 65, che sono aumento di superfici utili, aumento unità immobiliari e mutamento destinazione d'uso. Il contributo comprende sia una quota commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, sia una quota commisurata sul costo di costruzione dell'immobile. Il titolare del titolo abilitante è obbligato al pagamento del contributo stabilito in relazione all'intervento richiesto, nel caso di permesso di costruire il versamento avviene al momento del ritiro dell'atto, mentre per la comunicazione inizio lavori e la segnalazione certificata inizio attività al momento di presentazione della stessa. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire, come sopra disciplinato, è inteso dalla giurisprudenza come corrispettivo di diritto pubblico e rappresenta una forma di partecipazione alle spese pubbliche con caratteri atipici, ma sempre collegata all'attività di trasformazione del territorio. Proprio questa sua funzione giustifica la ripetizione del contributo nel caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, giacché in questa ipotesi non vi è stata alcuna attività di trasformazione del territorio e quindi non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa pubblica correlata. Può inoltre accadere che, pur non essendo state realizzate le opere di cui ha permesso di costruire, siano state tuttavia posti in essere significativi interventi modificativi del territorio, come sbancamenti e ingenti movimenti terra, propedeutici alle edificazioni poi non realizzate. In ipotesi siffatte, venendo meno attraverso la rinuncia e o decadenza del titolo edilizio, la ragione giustificativa che da un punto di vista giuridico sorreggeva la trasformazione territoriale, l'amministrazione comunale può ben vantare una pretesa alla rimissione in pristino, cioè alla eliminazione delle trasformazioni territoriali realizzate e non più sorrette dal permesso di costruire. Si tratta di effetti giuridici che conseguono congiuntamente dalla perdita di efficacia del permesso di costruire. Da un lato il diritto alla ripetizione degli oneri concessori correlati ad opere e non si edificheranno più, dall'altro l'obbligo di ripristino della situazione di fatto anteriore rispetto all'avvio delle opere attuative del titolo edilizio. Proprio la connessione fra le due fattispecie giustifica che il Comune possa trattenere gli oneri discossi fino alla rimessione in pristino o comunque alla determinazione degli oneri conseguenti alla rimessione in pristino medesima, così che solo una volta azzerata l'incidenza sul territorio delle trasformazioni conseguenti all'esecuzione del titolo edilizio sarà possibile procedere alla ripetizione degli oneri versati. La restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all'intervento regolarmente assentito dal Comune nel caso di decadenza per mancata inizio lavori entro il termine annuale previsto ex legge soggiace a determinati termini di prescrizione. Il termine dal quale inizia a decorrere il momento di prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione derivanti dal fatto che, a seguito della intervenuta decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nel termine di legge, l'intervento edificatorio non è più stato realizzato, ma individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato, coincidendo detto termine nella data di scadenza del termine annuale di decadenza per il mancato inizio dei lavori relativi al titolo edilizio. Scaduto il termine per l'inizio dei lavori, il privato ha diritto a richiedere alcuna restituzione delle somme versate, non potendo dar corso all'intervento assentito, poiché i termini per poter iniziare i lavori sono scaduti, senza incorrere nella decadenza. Posto che gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, il die a quo decorre dal rilascio della concessione edilizia e quindi da un momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell'entità del contributo, qualora il privato rinuncia al permesso di costruire o anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate, sorge di converso in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte e conseguentemente il diritto del privato a pretendere la restituzione. C'è la giurisprudenza, cioè, se vi serve vi indico anche puntualmente. Invece da osservare il contributo in parola è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio, non segue che ove tale circostanza non si verifichi il relativo pagamento risulta privo di causa, cosicché l'importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione non risposti alla PA al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. Infatti sia la quota per oneri di urbanizzazione che compensa l'aggravio del carico urbanistico della zona indotto dalla nuova costruzione, che la quota per il costo di costruzione che si giustifica per l'aumentata capacità contributiva del titolare ed è pertanto commisurata al valore economico taglio del costo di costruzione determinato su base di parametri generali sono correlati sia pur su profili differenti all'oggetto della costruzione. La realizzazione solamente parziale dell'intervento edilizio oggetto del permesso di costruire non può che comportare una riduzione dell'aggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto all'ipotesi in cui le opere assentite siano edificate integralmente. Fatte queste premesse, le richieste di rimborso riguardano permesso di costruire numero 9 P067 realizzazione fabbricata artigianale via Po dichiarato decaduto per mancato inizio dei lavori con nota del 12/11/2010. Attualmente non risultano presentate altre pratiche inerenti opere analoghe a quelle di cui al permesso decaduto, rimborso pari a euro 22.771,32. Il secondo è una dichiarazione di inizio attività 04-0218 per la trasformazione di fabbricato rurale in abitazione in località Lecchi, decaduta senza che siano stati iniziati i lavori. La richiesta è pervenuta prima del trascorrere dei 10 anni della presentazione della DIA, rimborso euro 16.060,84. SCIA 13-0422 per errato calcolo da parte del tecnico progettista del contributo dovuto, rimborso per euro 514,84. Il totale è circa 40.000, però per la precisione ammonta a 39.347,00.
Grazie Sindaco. Consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie, siamo soddisfatti.
Bene, grazie. Andiamo avanti. Punto 5 all'ordine del giorno, interrogazione, illuminazione pubblica presentata al gruppo consigliare insieme con Giubonti, protocollo numero 36.137. Consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma questa interrogazione giunge, secondo me, a cercare di fare chiarezza un po' sul complesso dell'illuminazione pubblica della nostra città. Mi sembra e ci sembra evidente a noi che molte parti di questa città abbiano bisogno di interventi urgenti da questo punto di vista e che è legato specialmente nella parte invernale dell'anno. La mancanza di illuminazione può essere legata all'accrescersi di fenomeni comunque di insicurezza sociale, ma contribuiscono anche a dare un'immagine di maggior degrado di alcune zone. Ecco perché chiediamo se l'amministrazione abbia in serbo qualche livello di iniziativa globale sul livello dell'illuminazione pubblica, riservandoci poi di ritornare puntualmente sulle varie zone della città che riteniamo più critiche.
Grazie consigliere De Santi, la parola al vice sindaco.
Sì, la pubblica illuminazione presente sul territorio comunale si è formata nel tempo ed è quindi costituita da impianti recenti sia da impianti più vetusti, tutte peraltro mappate in un censimento in cui la rete è suddivisa in base alla tipologia di impianto, punti di fornitura e classificazione dei corpi illuminanti. Quindi sì, noi ce l'abbiamo la mappatura che viene richiesta. Il livello di illuminazione è in generale abbastanza buono, salvo alcune zone specifiche in cui si rileva una carenza di flusso legato sia ad un progressivo decadimento delle parti di impianto più vecchie, sia a criteri progettuali anch'essi datati. Consentitemi a questo proposito di ricordare i nomi recenti ma precedenti alla situazione di criticità attuale a livello di risorse e conti pubblici nazionali. La scelta perseguita era stata chiaramente quella di rifare gli impianti, qualora necessario, anziché di sostituire o sistemare. E in quei casi ricordo ad esempio l'illuminazione di Piazza San Nicola, gli impianti sono stati rifatti e con le lampade a LED con conseguente risparmio energetico. In questi anni la manutenzione ordinaria è stata garantita in un appalto di circa 101.000 euro annuali. Le risorse disponibili e spendibili hanno consentito solo in alcuni casi la sostituzione di corpi illuminanti in impianti esistenti, in modo da garantire in quelle zone una maggiore illuminazione. Per cui su alcune zone siamo intervenuti, mentre per altre sono già realizzati progetti di intervento in base alle priorità che non è stato ancora possibile attivare. è in corso un'attività di studio finalizzata a valutare la possibile convenienza di eventuali modalità per l'affidamento in concessione degli impianti, in modo da conseguire, oltre al rinnovo delle apparecchiature e al miglioramento delle condizioni di illuminazione laddove necessario, anche un possibile risparmio energetico. Una valutazione estesa anche alla sostenibilità degli investimenti necessari, soprattutto in relazione alle norme sul rispetto del patto di stabilità interno. Questa attività è stata anche oggetto, insieme ad altre linee di intervento, di un tavolo tecnico fra centri, servizi, comuni e associazioni di categoria per definire una progettazione di area cosiddetta SMART. A tal proposito, teniamo a precisare che nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari 2014-2010, asse urbano, è prevista un'azione rivolta ai comuni proprio per l'illuminazione pubblica intelligente. L'azione, fra l'altro, sostiene nell'ambito dei progetti di innovazione urbana, i cosiddetti PIU, interventi relativi all'installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, cosiddetta domotica, anche attraverso l'impiego di mix tecnologici. Per tali interventi sono previsti contributi in conto capitale e un tasso di cofinanziamento massimo per tali operazioni corrisponderà all'80% dell'investimento ritenuto ammissibile. La nostra intenzione, come abbiamo sempre fatto, è concorrere a questa opportunità proprio per reperire risorse, come detto in precedenza, extra spendibili. Grazie.
Grazie, Vice Sindaco. Consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie Presidente. Noi non la pensiamo esattamente in maniera opposta a quella del Vice Sindaco, il quale dice in generale l'illuminazione è abbastanza buona, solo in alcune zone non è abbastanza buona. Noi pensiamo che in generale l'illuminazione della città sia insufficiente, poi ci sono delle parti dove invece questa illuminazione va un po' meglio. L'illuminazione, così come il decoro urbano, così come la manutenzione delle strade, a nostro avviso devono essere tra le priorità di un'amministrazione. Capiamo i problemi di bilancio sui quali abbiamo avuto più di un'occasione per discutere. Ci auguriamo che le valutazioni che state facendo su anche forme gestionali della pubblica illuminazione differenti da quella attuale possano portare comunque, se non a una totale, ma a un parziale miglioramento, specialmente in alcune zone che poi andremo successivamente in maniera più puntuale ad elencare. Pertanto non soddisfatti, grazie.
Grazie, andiamo avanti. Punto 6 all'ordine del giorno, interrogazione ai mobility presentata al gruppo consigliare insieme Poggio Bonzi, protocollo numero 36.144. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, l'interrogazione verte su questo provvedimento che abbiamo appreso dai giornali, dalla stampa locale, annunciato dal Vice Sindaco, relativo appunto a questa iniziativa per il controllo del traffico viario e per gli accessi nella zona ZTL. Ecco, quindi all'interrogazione si chiede un attimo di spiegare, si chiede alla Giunta di spiegare in maniera un po' più approfondita di cosa si tratta e quanto ammonterà la spesa per il nostro comune per questa attività.
Grazie Michelotti, ancora il Vice Sindaco De Cattelli.
Il progetto iMobility, cofinanziato dalla Regione Toscana, prevede una serie di azioni tese a dotare le città di sistemi innovativi di informazione e controllo in tema di mobilità. Le azioni previste sono implementazione del grafo strade mediante rilevamento di dati attinenti alla sosta, alla circolazione pedonale e alla segnaletica verticale, creazione di un sistema di rilevamento permanente dei flussi di traffico, creazione di un sistema di controllo telematico degli accessi alla ZTL e infine tutti i dati rilevati e raccolti che confluiranno nel SIT, destinato dunque a diventare una piattaforma centro di controllo della mobilità. Il bando per il finanziamento del progetto in questione risale a settembre 2012. Il Progiborsi si è aggiudicato dopo tutto l'ife e tenendo fede all'ottima capacità progettuale, questa volta direttamente in capo alla Polizia Municipale, un contributo di 150.000 euro, risorse aggiuntive a disposizione del territorio. La Regione Toscana, con un delibero della Giunta Regionale 704 del 2011, ha individuato gli indirizzi per l'accelerazione della programmazione della spesa del programma operativo regionale, definito competitività regionale e occupazione 2007-2013, indicando quali priorità di intervento dell'asse 4, cioè accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione, gli obiettivi operativi e le conseguenti attività interessanti anche i comuni, come di seguito vado a leggere. Sviluppare sistemi innovativi di informazione a sostegno della mobilità integrata, realizzazione di una struttura informativa geografica per accessibilità, cosiddetta iMobility. Con la delibera della Giunta regionale toscana, la Regione ha individuato le risorse a destinare ai comuni con impegno di cofinanziamento almeno pari al 50% delle spese totali ammissibili alle operazioni. Con successivo decreto ha approvato l'avviso rivolto ai comuni per la selezione dei progetti in ambito di infomobilità corredato dalla scheda e proposta progettuale. Il Comune di Poggibonzio, con la propria deliberazione della Giunta Comunale 245/2012, ha approvato la proposta progettuale denominata Poggibonzi iMobility, da presentare alla Regione Toscana per la concessione di un contributo nell'ambito del suddetto programma operativo regionale POR FES 2007-2013, asse 4, accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione, individuando il dirigente della Polizia Municipale responsabile del progetto. Con successivo decreto dirigenziale numero 6362 della Regione Toscana, la stessa Regione ha approvato la graduatoria relativa ai progetti di infomobilità, il quale il progetto Poggibonzi iMobility, presentato da questo Comune, risulta ammesso a un finanziamento con un contributo di 150.000 euro, provvedendo alla successiva sottoscrizione a questo ente della convenzione contenente gli impegni per la gestione del contributo, cioè obblighi di monitoraggio, rendicontazioni, modalità e tempi di erogazione, eccetera, contributo assegnato per la realizzazione del progetto. Tenuto conto della necessità di apportare alcune modifiche all'originale progetto, con deliberazione della Giunta numero 161 del maggio 2014, il Comune di Poggibonzi ha approvato una nuova scheda progettuale denominata Poggibonzi iMobility, il cui schema funzionale prevede la suddivisione in varie azioni di intervento, e fra queste azioni progettuali è stata valorizzata nella misura massima ammissibile pari al 25% del valore del progetto, che è complessivamente 300.000 euro, la spesa di personale, che è già una voce di spesa nel bilancio. Una parte rilevante della somma residua di altri 75.000 euro è costituita da somme a destinazione vincolata previste dal vigente codice della strada, ovvero dall'acquisto di apparecchiature di regolazione del traffico, che sono finanziate con risorse che non avrebbero potuto avere altra destinazione se non quella di segnaletica stradale. In altre parole, molto semplicemente, la scelta è stata quella di orientare prevalentemente per quest'anno la maggior parte di tali risorse vincolate in base al codice della strada alla realizzazione del progetto in questione. Come detto nella interrogazione, una delle azioni di questo progetto è la creazione di un sistema permanente di regolazione dei flussi di traffico mediante l'installazione di una rete di sensori, cosiddette spie, posizionate nella viabilità principale di accesso alla città. Questa scelta, oltre ad essere utile per i futuri orientamenti in materia di mobilità cittadina, fornendo fornisce una sistematica informazione sulle dinamiche di circolazione e costituisce anche un obbligo di legge. L'articolo 13,7 del codice della strada stabilisce infatti l'obbligo per gli enti proprietari della strada di effettuare rilevazioni del traffico con l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno, nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. Rispetto a soluzioni e piani alternativi, qualunque sistema di rilievo, sia esso occasionale, cioè realizzato in interviste una tantum volte a rilevare l'origine e destinazione dei flussi di traffico mediante domande rivolte a conducenti di veicoli scelti con modalità campionaria o sistematici, cioè sistema di rilievo sistematici, cioè realizzati con apparecchiature che consentono di mantenere un costante controllo sui flussi veicolari mediante l'uso di spie, anche abbinate a sistemi di videosorveglianza, presentano comunque tutti i costi per qualunque amministrazione. Costi che possono essere sostituiti da voci di spesa diversa a seconda della scelta. Voci di spesa sono spese di personale, qualora i rilievi vengano effettuati con personale interno, spese per prestazioni di servizi, qualora il rilievo venga affidato a società esterna, spese per la fornitura e posa in opera, qualora il rilievo venga effettuato in sistemi elettronici, che in ipotesi potrebbero essere anche di tipo non permanente. La differenza in questo caso risiede nel fatto che la rilevazione, un obbligo di legge, diventerà permanente e permetterà quindi di basarsi su elementi rilevati con continuità temporale. Sperimentazioni e proiezioni basate su tali dati forniscono maggiori elementi di certezza e garanzia. Anche perché, inoltre, il progetto di cui stiamo parlando consentirà di strutturare un sistema di controllo degli accessi, sia rispetto ai flussi di traffico in ingresso alla città, le postazioni di monitoraggio sono 6, a cui si aggiungono 2 postazioni di rilievo poste in essere dalla Regione, che consentiranno di chiudere il perimetro stradale d'ingresso alla città, sia rispetto alla ZTL, permettendo non solo il sanzionamento dei veicoli non autorizzati, ma la rilevazione statistica per fasce orarie dei veicoli autorizzati e non. Tale sistema permetterà di elaborare soluzioni migliorative, nonché un'analisi sulla sicurezza stradale. Va osservato anche che proprio per le ridotte dimensioni della nostra, ZTL contribuiscono a realizzare un'erronea percezione della sua circolazione limitata da parte degli utenti, che spesso non ne rispettano i divieti. Molti cittadini residenti in un'area in oggetto lamentano uno scarso controllo e la continua violazione da parte di non autorizzati. Ed è onestamente difficile garantire con le risorse umane attuali un controllo costante sul rispetto dei divieti imposti, con particolare riferimento alle limitazioni della circolazione veicolare nella ZTL. Il ricorso a sistemi automatizzati di controllo degli accessi appare molto funzionale. Peraltro questi sistemi non riguardano esclusivamente città di grosso calibro, ma sono ormai ampiamente diffusi. Il motivo è abbastanza semplice: consentono di liberare risorse anche umane che possono essere meglio impiegate in altri servizi di controllo del territorio. Ciò non significa che la macchina sostituisca l'uomo, ma piuttosto che i sistemi tecnologici debbano necessariamente intervenire laddove possibile, proprio perché consentono di recuperare tempo da destinare ad altri servizi nel quale il lavoro umano non può assolutamente essere sostituito. Altrimenti si potrebbe per assurdo arrivare a sostenere che software, hardware, internet in un piccolo centro, come qualcuno si ostina a pensare sia peggio pensi, siano del tutto inutili e dispendiosi, oppure se si preferisce non prioritario. Al contrario, ogni implementazione in tal senso, mediante acquisto di strumentazioni e sistemi che consentono l'automazione e la semplificazione di alcuni controlli, devono e sono accolti in estremo favore anche e soprattutto in settori come la Polizia Municipale, che deve crescere costantemente le proprie competenze e il proprio ruolo a fronte di un contenimento delle risorse defazionali. Polizia Municipale e non a caso ha gestito l'intera operazione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Capogruppo Michelotti, prego.
Grazie Presidente. Dunque, non siamo soddisfatti nel merito della risposta perché non... Diciamo, le parole del Vice Sindaco ci confermano quello che noi avevamo in qualche modo supposto, ovvero la grande inutilità di questa operazione che viene spacciata per una grossa, come dire, una grossa innovazione, ma che poi in realtà non è altro che un dispendio inutile di risorse, anche perché se apprendiamo gran parte dei ricavi che provengono dalle violazioni del codice della strada, e non sono poche, vengono destinate a questo tipo di attività, e che mi viene in mente che insomma le potremmo destinare a cose ben diverse, anche perché riteniamo, e questo poi ovviamente ci riserviamo di tornare sull'argomento, da una parte che non sia necessario fare questo tipo di intervento dal momento che i problemi della viabilità cittadina e delle arterie anche che la perimetrano siano abbastanza, come dire, evidenti e rilevanti anche i tuoi, cioè anche a occhio nudo. Basti vedere la settimana scorsa, ne parleremo nella prossima interrogazione, quello che è capitato e tra poco appunto lo diremo, con la chiusura di un piccolo segmento della superstrada. Dall'altra, io voglio prendere per buono e sul serio quello che ha detto il Vice Sindaco quando dice che questi dati che noi avremo e rispetto ai quali comunque ci riserviamo anche di verificare appunto anche l'attendibilità eccetera, saranno poi utilizzati per elaborare soluzioni migliorative. Ora quindi vediamo se l'amministrazione dall'analisi di questi dati poi riuscirà a elaborare soluzioni migliorative per il traffico. Mi permetto di rilevare che il problema di questa città per quanto riguarda la rete viaria non riguarda soltanto la ZTL, riguarda anche la ZTL, ma è chiaro che il problema più profondo è un problema strutturale. Quindi da una parte ci dà capire quanto incideranno questi dati sul bilancio comunale, dall'altra come l'amministrazione utilizzerà questo tipo di dati.
Grazie Michelotti, andiamo avanti. Punto 7 all'ordine del giorno, interrogazione, chiusura al traffico della superstrada nel tratto tra Poggiovonzi Sud e Colle Nord in direzione Siena, presentata al gruppo consiliare Insieme Poggiovonzi, protocollo numero 36.151. Capogruppo Michelotti, prego.
Grazie Presidente. Sì, dunque l'interrogazione viene fatta per chiedere chiarimenti all'amministrazione su quello che è accaduto qualche giorno fa, quando abbiamo vissuto questa chiusura della uscita di Poggiovonzi Sud, con l'obbligo per tutti quei veicoli che provenivano superstrada appunto dal nord a uscire a Poggiovonzi Sud e quindi a occupare la nostra città. Quindi le domande dell'interrogazione le leggo, sono le ragioni appunto della chiusura di questo tratto di superstrada. La domanda numero 2, per quanto è prevista l'interruzione del tratto in premessa, una domanda che viene superata dalle 20 perché è chiaro che quando è stata protollata ancora la situazione era in essere, ma è chiaro che essendo stata riaperta la domanda, come dire, è superata appunto. Per quale motivo non è stato dato avviso? Cosa intende fare la Giunta per accelerare il ripristino invece della circolazione stradale? Credo che sia comunque una domanda abbastanza attuale dal momento che comunque quel tratto di strada ancora è interessato appunto dai lavori.
Grazie Capogruppo, la parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Michelotti. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è rimasto chiuso nel tratto compreso tra lo svincolo Poggiovonzi Sud e Colle Valdezza Nord dalla notte di sabato 6, per la precisione dalle 1 di domenica mattina al tardo pomeriggio di martedì 9 dicembre, circa alle 20:25. Dalle informazioni assunte dal sorvegliante e dalla centrale operativa ANAS è emerso che la chiusura è stata disposta su indicazione della Polizia Stradale, la quale aveva rilevato l'impraticabilità della carreggiata nord, attualmente utilizzata a doppio senso di circolazione come bypass, a causa dei lavori persistenti nella carreggiata sud, a seguito di interventi per danneggiamento di veicoli. del fatto non è stata diramata nessuna comunicazione a questa amministrazione, né tantomeno al nostro comando di polizia municipale, il quale comando è venuto a conoscenza autonomamente, come la maggior parte dei cittadini, in seguito alle osservazioni sul traffico la mattina di domenica 7 dicembre. Effettuate le dovute verifiche, sono stati disposti, con le difficoltà del caso, i servizi di viabilità finalizzati a regolare il deflusso ordinato del traffico e evitare incidenti. La viabilità è stata garantita fino al pomeriggio di martedì 9 dicembre, quando la carreggiata nord è stata finalmente riaperta al transito. Non si conoscono i motivi del mancato preavviso. Due riflessioni e poi rispondo alla domanda finale. Intanto permettetemi di ringraziare gli agenti di Polizia Municipale, si sono trovati a gestire una situazione di emergenza, non programmata minimamente, senza avere notizie certe nemmeno sui tempi della riapertura. Va da sé che poi c'è chi dice che non c'erano, che c'erano e ringrazia, chi dice che c'erano e forse era meglio se non ci fossero stati. C'erano, e questo lo confermano anche i dati, hanno gestito una viabilità che non esita a definire impazzita per tre giorni per scelte provenienti da altri enti. Ricordo che qui stiamo parlando di autopalio, strada dove transitano costantemente macchine in viaggio da Firenze o anche da più lontano verso Siena. Un flusso enorme di veicoli che d'improvviso è stato fatto uscire obbligatoriamente a Poggimonzi e che quindi si è trovato a transitare nella strada della nostra città. Non è la prima volta che accade, ma forse la prima volta che questo disagio è stato così lungo, quasi tre giorni. Autopalio significa strada statale, gestione ANAS. L'ANAS, tanto per sgombrare dai dubbi, non chiede il permesso per chiudere una sua strada. Se poi vi sono motivi di sicurezza, men che meno. Per cui non è che noi ci aspettiamo la domanda dell'ANAS, né possiamo obbligare a riaprire, nemmeno lo faremo se i motivi sono quelli legati alla sicurezza. Condividere e programmare è un'altra cosa, e a nostro avviso in questo caso c'erano i termini per farlo. E quindi cosa intende fare la Giunta? Noi abbiamo chiesto formalmente, con una lettera che abbiamo inviato nel pomeriggio di martedì, una lettera che richiede l'accesso agli atti, l'abbiamo indirizzata alla prefettura, alla competente direzione della polizia stradale e anche al dipartimento competente dell'ANAS, per comprendere le ragioni anche tecniche sulla base del quale si è evoluta la vicenda. Questa è un'arteria fondamentale, non ci sono alternative all'autopale e quindi, come ho detto anche pubblicamente, l'attenzione deve essere conseguentemente e quindi alta a tutti i livelli. Credo che su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda poi la chiusura al transito che permane, quindi anche la chiusura dell'entrata in direzione Siena a Poggimonzi Sud, questa è necessaria per lavori di sistemazione che però sono e erano programmati. Non è possibile ad oggi conoscere in modo preciso i tempi di intervento definitivi, poiché visto il periodo invernale l'avanzamento dei lavori è influenzato dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia siamo alla fine dei lavori, così ci ha detto ANAS, che si è sbilanciata nel indicare come il Natale il termine ultimo entro cui ci verrà riconsegnato il cantiere.
Grazie Sindaco. Prego Capogruppo Michelotti.
No, solo, va bene, intanto volevo dire Natale 2014 immagino. No, perché il sindaco non ha specificato l'anno e quindi mi auguro come tutti che Natale sia 2014, no, lo dico anche a beneficio di tutti. Dunque, per quanto riguarda la risposta, io ritengo che ci siano degli aspetti abbastanza gravi da parte di ANAS, dal momento che non riusciamo a conoscere i motivi del mancato preavviso, e questo penso sia una cosa molto grave. Perché? Perché questa arteria, come ha detto anche il sindaco e condivido, è un'arteria per noi fondamentale, se pensiamo che viene di fatto usata come tangenziale per la viabilità cittadina, e quindi è chiaro che la chiusura di quel segmento ha determinato un'emergenza, appunto il sindaco ha detto, una viabilità impazzita. Dall'altra però, e mi riallego all'interrogazione precedente, questo ha palesato tutti i limiti della nostra viabilità interna, perché la viabilità interna nostra si regge su un equilibrio assolutamente fragile e precario, per cui se chiudiamo un pezzo di strada, anche se questo pezzo è l'autopalio, noi lo risentiamo tantissimo. È chiaro che quella è stata una situazione emergenziale, perché comunque tutto il traffico che veniva dal nord si è riverberato all'interno, però è anche vero che non è la prima volta, l'ha detto anche il sindaco, che questo capita, e questo evidenzia tutti i limiti della nostra viabilità interna, per cui è chiaro che questo ci deve far capire e deve far capire all'amministrazione che va in qualche modo ripensata la struttura interna della viabilità, anche perché noi non siamo pronti e preparati a affrontare situazioni di questo tipo, è evidente, è di tutta evidenza. Spero che il tempo, diciamo, definitivo per la riapertura di quel tratto sia appunto Natale, quindi tra pochi giorni, e ritengo che invece per quanto riguarda, e ho letto anche quello che ha detto il sindaco nei giorni scorsi pubblicamente, sia da valutare anche un'azione nei confronti di ANAS appunto a livello di responsabilità per i danni e i disagi causati al nostro comune.
Grazie capogruppo Nicolotti, andiamo avanti, interpellanze, punto 8 all'ordine del giorno, agevolazione per la sosta in occasione del mercato settimanale a seguito di spostamento dello stesso, presentato dal Movimento di Voci 5 Stelle, protocollo numero 35.698. La parola al capogruppo Cifariello. No, deve premere...
Grazie Presidente. Allora, questa interpellanza scaturisce praticamente dalle ultime decisioni di questa giunta riguardo allo spostamento del mercato settimanale del martedì da Viale di Puglia al posteggio ex Scala Merci Ferrovie dello Stato. Essendo che il sottoscritto anche dipendente di Ferrovie dello Stato e frequentando i pendolari, c'è un pochino il polso della situazione, ho sentito anche delle lamentele, perché praticamente lo spostamento dei banchi nel posteggio porta via posti auto il martedì quando c'è il mercato, porta via, ho calcolato circa 50 posti auto, non vorrei aver esagerato, che crea disagio ai pendolari, cioè coloro che vengono da fuori città o anche dalla periferia di Poggi Bonsi, abituati a mettere la macchina lì e prendere subito il treno, anche agevolati dall'allungamento del sottopasso. La nostra interpellanza riguarda appunto il discorso di venire incontro a questi pendolari che utilizzano questo parcheggio e che non potranno utilizzarlo il martedì, non penalizzandoli, ma perché magari saranno costretti a metterli in piazza Massimo dove la sosta è a pagamento, oppure a cercarsi altri posti alternativi, addirittura arrivando all'ultimo secondo, magari sosta selvaggia, lasciandola dove capita per non perdere il treno ed altre cose simili, se è possibile interrompere il pagamento della sosta sulle aree blu, sulle strisce blu della piazza Mazzini e via adiacenti. Grazie.
Grazie capogruppo Cifariello, la parola all'assessore Carrozzino. Prego.
Ringrazio il Presidente e ringrazio il consigliere Cifariello. Come è noto, è in base conclusiva il percorso avviato per lo spostamento del mercato settimanale dall'area di Viale di Puglia alla contigua area del Parco Urbano. Un percorso partito prima di noi, dalla precedente amministrazione, proprio all'indomani dell'apertura del parco in area utilizzata dell'ex Scalo Merci. Uno spazio che prima non c'era e che, divenuto disponibile, ha aperto questa opportunità. L'area dell'ex Calomerci e Via Limitrofe dispone di circa 153 stalli di sosta. Il martedì, giorno del mercato settimanale, tali stalli sono usati solo in via residuale per pendolari che si recano alla stazione, in quanto gli stessi posti auto sono usati prevalentemente dai residenti della zona occupata dal mercato, che li parcheggiano sin dalla sera del lunedì, cosa che è del tutto comprensibile. A fronte di 153 stalli di sosta che saranno occupati al nuovo mercato, aprendo la circolazione in via di Puglia sono in liberare circa 135. A questi vanno aggiunti ulteriori 32 posti nella cosiddetta piazzetta delle scarpe, che con un piccolissimo intervento volto a rimuovere il cordolo di accesso, intervento ad oggi in procinto di realizzazione, consentirà di portare addirittura un attivo il saldo tra posti persi, seppur per un giorno, e posti recuperati. 153 contro 167, ciò significa 14 posti auto in più nella zona. Tanto più se si considera che per un pendolare sostare in Viale di Puglia, anziché nella zona dell'ex Scalo Merci, comporta solamente un piccolo aumento della distanza da percorrere per raggiungere la stazione, poche decine di metri. Inoltre, liberalizzare la sosta in piazza Mazzini il giorno del mercato, oltre a non produrre effettivi benefici per i pendolari, visto che già oggi questa piazza risulta pressoché per il momento occupata dai residenti della ZCS, che possono sostarvi gratis, produrrebbe un desiderio aumento del traffico nella limitrofe al centro storico. Fra l'altro l'avvicinamento del mercato al centro storico ha anche quello di incentivare l'accesso peronale allo stesso, effetto che, per come messo al primo mercato di prova, parrebbe completamente raggiungibile. Ciò detto, lo spostamento del mercato è cosa imponente per tutta la città e il percorso che ci ha portato qui è stato lungo e condiviso, prima di tutto con chi ci lavora. Ci sarà certo un cambiamento anche nelle abitudini che sarà importante, ma da governare complessivamente l'interesse collettivo. Anche le conseguenze sul fronte della sosta sembrano conducibili a questo. Non vi sarà un mutamento sostanziale negli anni di sosta della zona, visto che il numero di posti nell'area sarà addirittura superiore, ma solo un cambiamento di abitudini e di organizzazione.
Grazie, assessore Carrozzino. Prego, capogruppo Cifaiello.
Sì, grazie assessore. Siamo soddisfatti che il numero, la disponibilità di posti per la sosta sia comunque garantita e che magari in futuro restino liberi questi spazi di via di Puglia e che non vengano messi per il discorso di penalizzazione di cui si parlava prima rispetto ai pendolari. Grazie.
Grazie, andiamo avanti, passiamo alle mozioni. Punto 9 all'ordine del giorno, mozione richiesta per la formulazione di un regolamento utile alla costituzione di mercatini per il baratto e o la vendita di beni usati sul territorio comunale di Poggiobonzi, presentata al gruppo consigliare Poggiobonzi 5 Stelle, protocollo numero 31.934. La parola al capogruppo Cifaiello.
Sì, grazie Presidente. Allora, la nostra mozione si riferisce a una consuetudine che esiste in molte città, soprattutto nel nord Europa, ma anche nel nostro paese si sta espandendo parecchio, soprattutto nelle grandi città. Riguarda soprattutto la vendita e lo scambio tra privati di oggetti usati, magari non più necessari o ritenuti, insomma, che invece di essere buttati via possono essere riusati da altre persone, scambiati con altri oggetti. Generalmente questi mercatini tra privati nascono in maniera spontanea soprattutto nelle grandi città, approfittando dei parcheggi di grossi supermercati chiusi o piazze, e nascono spesso in maniera incontrollata per iniziativa di privati e basta. La nostra richiesta riguarda un regolamento che possa regolamentare la cosa, a cui possono partecipare solo i privati che vogliono scambiare o vendere oggetti personali, unicamente in maniera sporadica oggetti personali, che questa iniziativa insomma possa essere pubblicizzata e anche sponsorizzata dall'amministrazione comunale e che questa cosa possa anche contribuire alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, perché sappiamo che spesso nella nostra società si compra della roba, poi magari 6 mesi dopo non piace più, si butta via ancora funzionante i rifiuti, e questo possa diminuire la quantità di rifiuti e favorire anche qui a livello sociale chi ha bisogno di qualcosa, non può permetterselo nuovo, con questo sistema magari può avere soddisfazione. Grazie.
Grazie Cifaiello. La parola al consigliere Bruni.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Entrando in merito alla mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, vogliamo dare un'adeguata risposta. Come forse già saprete, questa amministrazione ha già istituito ormai da alcuni anni un mercatino dedicato alla vendita di beni usati o opere realizzate con il proprio ingegno creativo, aperto anche ai privati cittadini. Esso si tiene in piazza Matteotti, quindi in pieno centro, ogni secondo fine settimana del mese, ed è organizzato e gestito dal SUAP del Comune di Poggiobonzi. Per prendere parte a tale mercato è necessario presentare una domanda presso lo sportello SUAP con allegata un'autocertificazione, con la quale il cittadino dichiara che tale attività viene esercitata in forma non professionale e che i proventi derivanti non superano annualmente i limiti previsti dalla normativa vigente, oltre i quali chiaramente non superano i limiti, quindi oltre i quali è obbligatoria l'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio. Il costo previsto per la partecipazione si limita al pagamento del suolo pubblico e si parla di 2 euro al metro quadrato per l'intera manifestazione della durata di 2 giorni. In questa cifra è compreso anche l'uso dell'energia elettrica, sempre fornita dal Comune. Per l'esposizione non sono richiesti allestimenti particolari, anche chiaramente se tutta la merce esposta deve soddisfare i requisiti della normativa vigente. Si parla di codice del consumo, normativa regionale e regolamenti comunali. L'accesso al mercato è consentito anche alle attività commerciali, ovviamente fermo restando che la caratteristica del mercato è la vendita di oggetti usati o comunque opere fatte a mano. E soprattutto l'accesso è consentito a chiunque ne faccia richiesta senza limitazioni riguardanti la residenza, visto che ciò comporterebbe un'illegittima discriminazione, oltre che una palese violazione del principio di libera concorrenza. Poi, per quanto riguarda la vendita aperta ai minori, è già possibile accedervi, ma resta comunque necessaria l'autorizzazione da parte di un genitore. In conclusione, a nome del nostro gruppo del Partito Democratico, ribadisco il voto contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Bruni. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione della mozione. Chi è d'accordo, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi la mozione è stata respinta, ha votato contrario il gruppo del PD, hanno votato favorevoli Forza Italia, Movimento 5 Stelle insieme con Giugonzi. Andiamo avanti, punto 10 all'ordine del giorno, mozione impegno dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno di diffusione delle slot machine negli esercizi commerciali della nostra città, anche attraverso forme di incentivazione sotto forma di sconto su IMU e TARES, presentata al gruppo consigliare Poggi Bonci 5 Stelle, protocollo numero 31.940. Capogruppo Cifariello, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, prima di tutto vorrei ricordare che esiste una legge regionale, esattamente la numero 57 del 18 ottobre 2013, la quale regolamenta tutte le attività connesse al gioco d'azzardo e comunque qualsiasi tipologia di gioco che preveda premi in denaro. La suddetta legge prevede all'articolo 4 che le sale da gioco oppure gli spazi di gioco, ricordo che le sale da gioco sono quegli esercizi in cui il gioco è l'attività predominante, mentre gli spazi di gioco sono esercizi dedicati di altre attività commerciali in cui le apparecchiature di gioco sono installate in maniera secondaria. Devono trovarsi a una distanza non inferiore a 500 metri dalle scuole, dai luoghi di culto, dai centri di aggregazione sociale, dai servizi sanitari e qualsiasi altro luogo che le amministrazioni possono ritenere sensibili per la presenza dei ragazzi. Tale legge prevede un'aliquota IRAP superiore allo 0,1% per gli esercizi interessati, mentre riconosce un bollino non slot a cui loro rinunciano. Inoltre, gli esercizi che adottano gli apparecchi da gioco sono tenuti ad esporre tutta una serie di avvisi e di informazioni alla clientela allo scopo di dissuadere gli stessi all'uso eccessivo patologico del gioco. Ricordo inoltre che l'articolo 13 riconosce ai comuni l'onere della vigilanza sull'adeguamento alla suddetta legge e dall'imposizione di sanzioni a trasgressori, i cui proventi vengono destinati per il 70% al comune censore, mentre la quota residua viene girata alla regione. A questo punto vorrei richiamare la vostra attenzione non sulle note legali appena esposte, che in fondo si riducono a una semplice normativa amministrativa, quello che dovrebbe essere discusso in questa sessione è l'aspetto sociale ed economico del fenomeno, fatto non secondario ma anzi preeminente rispetto a qualsiasi altra considerazione. Sono dati ufficiali che il giocatore medio, quello più vittima del gioco compulsivo, di solito appartenga alle fasce più deboli della popolazione. Si tratta in genere di persone in grave difficoltà economiche, che fa fatica a reperire adeguato reddito per le proprie necessità,
ed affida la soluzione di tale problema all'elevatore probabilità di vincita. Inoltre, il soggetto ludopatico di solito entra in uno schema mentale psicologico che lo porta ad estraniarsi totalmente dalla realtà che lo circonda. Egli non tiene più conto delle sue perdite, né del tempo speso al gioco stesso, ma viene completamente assorbito dall'attività compulsiva. Non occorre ricordare che questo stato psicologico è stato riconosciuto come vera e propria patologia e come tale essa viene trattata dal Servizio Sanitario Nazionale tramite i centri SET delle ASL dislocate sul territorio. Ovviamente risulta chiaro che il semplice fatto di rendere arduo per i soggetti interessati dalla patologia di trovare soddisfazione alla loro voglia spasmodica di giocare non basta. L'ideale sarebbe modificare gli apparecchi a livello software per porre limiti temporali al gioco stesso, individuando i giocatori tramite una card personale, ma questo è un progetto che andrebbe affrontato in sedi istituzionali più in alto rispetto alle amministrazioni locali. Venendo all'aspetto economico, anche da questo lato assistiamo allo sfoldamento di intere famiglie rovinate da tale fenomeno. Non è raro sentire di persone giocarsi l'intero importo della pensione o dello stipendio, salvo poi ricorrere ai sussidi sociali per il vivere quotidiano. Per quanto esposto sopra, si richiede a questa giunta di dare un segnale in tal senso. L'interesse stesso dei cittadini vittima del fenomeno, mettendo in campo tutto quanto di competenza affinché si possa ridurre il fenomeno a livelli marginali, facendo risparmiare oltretutto anche risorse finanziarie alle amministrazioni sanitarie che ricevono in carico i casi più gravi e agli uffici impegnati nell'assistenza sociale alle suddette persone. In pratica, questa legge, la 1.57, la legge regionale del 18 ottobre 2013, che regolamenta il gioco d'azzardo, lascia alle amministrazioni locali, oltre all'onere del controllo e delle sanzioni, anche ampie facoltà di intervento per contrastare il fenomeno. Grazie.
Grazie capogruppo. Il gruppo del PD ha presentato una incidentale, la consigliere Panti.
Grazie Presidente, deve andare subito all'incidentale o ritieni possibile la risposta fatta da noi il gruppo IPD? Allora guarda, siamo diciamo abbastanza insieme d'accordo per il discorso che è una malattia sociale a livelli proprio vero. A questo punto, le azioni sono quelle di fila di basso, sono quelle diverse. Allora, ti leggo quello che. Allora, preso atto della mozione presentata dal gruppo 5 Stelle che chiede un impegno per contrastare la ludopatia, il gruppo consigliare PD, condividendo le motivazioni e considerando il problema sociale non derogabile, ha pensato di presentare la mozione incidentale. Il valore dell'incidentale deve essere quello di correggere le distorsioni e le inesattezze inerenti alle norme. Ci preme sottolineare che la Regione Toscana è già attiva nella predisposizione di un luogo del tipo locale no slot, con lo scopo di individuare e valorizzare i locali che in qualche modo condividono la filosofia che il gioco d'azzardo rappresenti una piaga sociale. Considerato il fenomeno vertiginoso dell'incremento del numero di apparecchi che erogano vincite in denaro e purtroppo presente nel territorio di questo comune, che esistono difficoltà nell'eseguire i controlli, poiché da un lato si è liberalizzato la materia, nell'altro i controlli dovrebbero essere congiunti con monopoli di Stato, e c'è un decreto del 2011. Negli impegni previsti della mozione ci sono due limiti. Allora, il primo è la predisposizione di ordinanze sindacali limitative negli orari di apertura, perché queste, quando sono presentate, sono state soggette sempre al ricorso del TAR, sempre vinti dai ricorrenti. Il secondo è il ricorso a riduzione degli imposti comunali, quali IVA e TARES, alla luce delle normative in vigore, pone un problema di legittimo svantaggio economico per qualcuno. Considerato quanto detto, intervenire con normative e con regolamenti comunali, dovremmo attendere l'evolversi della normativa in materia che andrà a definire quanto di competenza degli enti locali. Mi preme sottolineare che in provincia di Siena l'ASL territoriale è già attiva con un servizio di assistenza di prevenzione alla ludopatia. Siamo stati qui nella nostra provincia una delle prime province a fare questo servizio. la mozione occidentale che andremo a presentare adesso, tenendo conto del valore della mozione presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, andrà a correggere quelli che sono gli impegni in contrasto con la norma. Con la mozione andremo a presentare, impegneremo sindaco e giunta a dare la massima evidenza a quanto già essere per il contrasto di questo fenomeno e attivarsi per fare di più in materia di controlli nei limiti delle competenze dell'amministrazione rurale. Chiedo quindi di parlarti insomma di questa verifica, di farlo incidentale se fatto.
Non la legge l'incidentale?
Va bene? No, c'è da
batterla.
C'è da batterla. Allora, così il partito, il nostro gruppo ha deciso di fare. Allora, premesso che le slot machine elettroniche sono ormai diffuse nei bar, nelle tabaccherie e nei centri scommessi. Oramai le apparecchie hanno sostituito quasi tutti gli altri giochi tradizionali e inducono singole persone a spendere diverse decine di euro, anche centinaia al giorno, che lo Stato spende circa 6 milioni di euro per curare le dipendenze dal gioco patologico. Considerato che il problema più evidente è quello della compulsività che spinge chi entra nella patologia da gioco a stazionare diverse ore al giorno davanti alle cosiddette macchinette mangiasoldi, anziché effettuate giocate sporadiche, la cosiddetta legge Balduzzi, che è dell'8-12-2012, già obbliga i gestori ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali il materiale informatico predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco, a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privato sociali, dedicati alla cura e al risentimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo, patologico GAP, a conferma della severità alla quale deve essere affrontata la questione. I dati epidemiologici di questa patologia GAP hanno già da tempo indotto servizi sanitari e alcune ASL a formare della task force specializzata presso il CERT, dove le vittime possono rivolgersi per assistenza e avviare il percorso di recupero. Quindi noi diciamo il Consiglio impegna ad attivarsi a promuovere tutte le iniziative messe in atto dallo Stato e dalle ASL al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia e a farsi promotore verso la Regione e il Governo italiano a modificare le normative e aumentare le possibilità di controllo e prevenzione in mano ai sindaci. Questo è quello che possiamo fare.
Bene, grazie consigliere Franchi, ma per il gruppo Cicariello.
Sì, grazie Presidente. Trovo la mozione incidentale presentata dal gruppo di maggioranza più lacunosa rispetto a quella da noi presentata, anche perché esiste già la legge citata prima, la numero 57, che affida già dei poteri all'amministrazione locale per intervenire in questo senso. Capisco anche che in alcuni periodi questa legge qui è un po' lacunosa, ma lascia un po' aprire le interpretazioni, e infatti ricordare che comunque Arezzo comunque ha stilato un suo regolamento per rifarsi a questa normativa qui. Capisco anche che su un comune come Poggibonsi rispettare i 500 metri di distanza dalle scuole con tutti gli istituti scolastici e sedi di culto vuol dire proibirlo assolutamente completamente l'attività, che è una cosa insomma che neanche possibile, però una via di mezzo tra incentivi, tra i bollini di riconoscimento eccetera, una limitazione del fenomeno, penso che qualcosa si possa fare comunque anche da noi, oltre che chiaramente pubblicizzare il più possibile, costringere, verificare che sia pubblicizzare il più possibile i rischi correlati a questo fenomeno, che è una patologia e come tale va affrontata. Grazie. Manteniamo la nostra mozione.
Grazie, consigliere Mussagli, prego.
Sì, grazie Presidente. No, solo per informarvi che qualche giorno fa nella Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana è stato deciso, insomma, di inserire nella finanziaria regionale del 2015 un intervento che va a ridurre l'IRAP per gli esercizi commerciali che decidano di togliere le macchinette, le slot machine, insomma. È una riduzione che sarà dello 0,5% per 2 anni e un aumento dell'IRAP dello 0,33% per gli esercizi che lo continuano a tenere. Insomma, vi volevo dire solo questo per informazione.
Grazie consigliere Rossani. Non ci sono altri interventi, quindi passerei alla votazione sulla mozione occidentale. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione occidentale è stata approvata con i voti favorevoli del PD, Movimento 5 Stelle insieme con Giugonzi, si è astenuta Forza Italia. Passiamo alla votazione sulla mozione presentata dal gruppo 5 Stelle. Perché no? Non ci deve votare. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione principale è stata respinta, ha votato contrario il gruppo del PD, hanno votato favorevoli invece insieme con Giugonzi, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Andiamo avanti, punto 11 all'ordine del giorno, mozione istituzione di una ordinanza comunale per l'utilizzo di petardi ed artifici in genere in determinate aree pubbliche, presentata al gruppo consigliare Forza Italia, protocollo numero 34.079. Capogruppo Ticci, prego.
Allora, la mozione che abbiamo presentato riguarda sia la tutela fondamentalmente di quelle che sono le proprietà pubbliche e private, oltre che la tutela sia di persone, di bambini, nonché di animali. Anche perché sempre più frequentemente assistiamo a un utilizzo incontrollato di quelli che sono artifici, petardi e mortaretti, che possono andare effettivamente sia a danneggiare le proprietà pubbliche e private, e ne abbiamo comunque molto spesso bisogno, soprattutto nel centro storico, comunque quando vengono buttati ad esempio i petardi all'interno dei cestini o comunque anche nelle zone di periferia dove comunque molto spesso succedono cose del genere. Per quanto riguarda i bambini, ovviamente l'utilizzo di petardi, mortaretti e quant'altro deve essere regolamentato perché comunque molto spesso vengono venduti petardi artifici che non sono legali, molto pericolosi sia per chi li adopera che per le persone che comunque stanno al loro fianco e che comunque si ritrovano a subire dei danneggiamenti sia uditivi che molto spesso fisici che si potrebbero tranquillamente risparmiare. Con questa mozione noi andiamo innanzitutto a chiedere l'istituzione di un'ordinanza comunale, un'ordinanza comunale che quindi deve andare a tutela sia delle persone che dei bambini, che delle cose ma anche degli animali. Anche perché, soprattutto spendo 2 parole per quanto riguarda il mondo animale, effettivamente l'utilizzo di tali artifici va a indurre spesso e volentieri dei comportamenti aggressivi o comunque degli stress somatizzati nei confronti di tali artifici. E questa cosa comunque, soprattutto in un clima di civiltà trasversale, a detta mia, non andrebbe assolutamente concepita. Quindi, con la seguente mozione andiamo ad impegnare il sindaco e la giunta ad emettere un'apposita ordinanza comunale con il fine di vietare lo scoppio di petardi, mortaretti, artifici similari in fuochi pirotecnici in determinate e limitate aree pubbliche, di disporre autorizzazioni specifiche dell'utilizzo dei suddetti in occasione di manifestazioni o feste cittadine nel più completo rispetto delle norme vigenti in materia, di interessare la Polizia Municipale nella predisposizione di specifici servizi di vigilanza, specie nei periodi di prossimità delle feste, quali Carnevale, Natale e Capodanno, atti a contrastare lo sparo incontrollato degli artifici pirotecnici e soprattutto la vendita di materiale non a norma, prevedendo sanzioni amministrative e pecuniarie, di invitare le istituzioni scolastiche nella predisposizione di specifiche campagne informative ed atti alla sensibilizzazione di studenti in merito alla pericolosità all'utilizzo e dal contenuto dell'ordinanza comunale e di predisporre una campagna informativa ad opera del Comune per sensibilizzare la cittadinanza circa il problema in oggetto e il contenuto dell'ordinanza. Questo ovviamente soprattutto in vista dei botti di Capodanno che speriamo che non che siano vietati ma almeno che siano regolamentati. Grazie.
Grazie Capogruppo Ticci, la parola al Sindaco.
Sì, chiedo la parola prima insomma, della discussione che vorrete fare anche per aggiungere alcuni elementi per diciamo, una discussione per aiutare anche la discussione più razionale. Io ho chiesto alla Polizia Municipale, dato che la materia interseca competenze sono proprie dell'amministrazione che si esplicano attraverso la predisposizione dei regolamenti e normativa nazionale. Vi chiederei un paio di minuti per puntualizzare appunto la vicenda. La materia è di estrema complessità e comportamenti connessi all'uso di sostanze esplodenti possono assumere connotazioni sia di natura amministrativa che di natura penale. Senza dubbio molte sono le norme dello Stato che disciplinano la materia e alcuni possono intervenire per disciplinare alcuni comportamenti vietati, prevedendo sanzioni amministrative e pecuniarie anche non giunte a sanzioni accessorie. È ormai consuetudine da diversi anni in molti enti italiani vietare mediante apposita ordinanza in occasione dei festeggiamenti del Capodanno l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti e il lancio di razzi. L'articolo 20,1 del regolamento di polizia urbana del comune di Poggibonsi, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 91 del 23-12-2011, disciplina alcuni comportamenti vietati su aree e spazi pubblici. In particolare la lettera B del richiamato articolo vieta di utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, un chiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi. Appare ovvio il richiamo alla festa carnevalesca, ma la norma è comunque estendibile anche ad altre occasioni, tra le quali con particolare riferimento allo scoppio di petardi anche i festeggiamenti per il Capodanno. Il richiamato comportamento vietato è sanzionato con la somma di euro 50, pari al doppio del minimo dettale di euro 25, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e o la cessazione dell'attività. Quindi da questo punto di vista il Consiglio Comunale con quella delibera ha già previsto e recepito quanto sta chiedendo il consigliere Ticci. Detto questo, doverosamente è necessario aggiungere che tale regolamento, siccome le varie ordinanze specifiche adottate in vari comuni italiani, va a normare un comportamento già regolamentato anche dai leggi statali, rischiando di aumentare la confusione in una materia che di per sé è già una giungla. Infatti tale sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana di Poggibonsi può colpire il solo lanciatore su area pubblica, pur sempre maggiore di anni 14, il cosiddetto petardo innocuo di libera vendita. Qualora il suo comportamento potesse scaturire un pericolo e un disturbo per la pubblica incolumità, la sanzione applicabile potrebbe rivestire anche natura penale. Qualora si fosse in presenza del lancio di oggetti esplosivi classificati di dubbia provenienza e senza tutte le raccomandazioni necessarie e senza la marcatura CE, a seconda dei casi potrebbero trovare applicazione gli articoli 57 del testo 1 delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 713 del codice penale. In particolare i citati articoli prevedono, l'articolo 57 succitato testo unico prevede che senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o in genere, farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi. L'articolo 57 del codice penale prevede che chiunque senza licenza dell'autorità in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o in genere fa accensione o esplosione pericolosa è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo dove sia radunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese. Alla luce di quanto sopra esposto, è nostra opinione che la materia a livello locale sia già normata alla previsione di una sanzione. questione di carattere amministrativo pecuniario e relativa sanzione accessoria. Nel caso specifico occorrerà tuttavia contestualizzare l'azione per comprendere concretamente quale norma deve essere applicata nella circostanza. A nostro avviso una specifica ordinanza di disciplina appare del tutto ridondante. Ciò non toglie la sua adozione, ferma restando la procedura disciplinata nell'articolo 54 del testo 1 degli enti locali, sia almeno in ipotesi ammissibile. Valutiamo che non possono essere concesse autorizzazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 57 del testo 1 delle leggi di pubblica sicurezza, autorizzazioni per il rilascio dei quali parrebbe competente la sola autorità di pubblica sicurezza. Occorre infine sottolineare che la Polizia Municipale è già interessata alla materia e fornisce agli agenti una procedura operativa standard che li possa agevolare e orientare nell'applicazione di un complesso di norme così articolato. Riguardo all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione e sulle possibili conseguenze per coloro i quali mettono in atto determinati comportamenti, si ritiene che dette iniziative non possono essere accolte favorevolmente, salvo chiaramente valutarne i costi, che possono variare sensibilmente a seconda della tipologia di scelta adottata.
Grazie Sindaco. La parola al capogruppo di Borresi.
Grazie Presidente. Questo, come ovviamente il Sindaco ha riuscito a mettere insieme, grazie ai mezzi che gli consentono più che posso consigliare il gruppo consigliare, quando siamo andati a vedere sulla materia quello che c'era in materia, è venuta giù una specie di cascata del Niagara di leggi, di notizie, quindi per quanto riguarda l'istituzione di un regolamento, un ennesimo regolamento, secondo noi è appunto ridondante, cioè non avrebbe senso in una giungla così evidente di norme, di sanzioni e di comportamenti. Quello che riteniamo è che sia giusto, come il Sindaco ha detto, è che la Polizia Municipale, per quanto ci può riguardare, sia attenzionata nei momenti critici a poter effettuare i controlli che ne conseguono. Io ho avuto esperienza nell'ultima festa con Botti, che è stata che non so che festa era, ma non c'erano Botti, non so bene, e mi rendo conto che c'è una completa disattenzione rispetto a quello, non da parte delle forze dell'ordine, da parte delle persone, disattenzione a quello che sono sia la vendita, sia l'acquisto, sia l'uso di questi strumenti, di cui anche noi siamo convinti che non debba essere limitato l'uso alle situazioni lecite e non illecite. Comunque, per quanto riguarda il regolamento, secondo me questa necessità di fare un altro regolamento, mi sembra che ce ne sia 100.000 e di cui anche lui la stessa amministrazione si è dotata diversi anni fa.
Grazie Borresi, capogruppo Ticci, prego.
No, capisco benissimo la motivazione comunque del capogruppo Borresi e del nostro sindaco. Allo stesso tempo comunque sono un po' dispiaciuta, anche perché avevamo visto comunque tutta la parte normativa, quello era piuttosto ovvio, però è anche vero che comunque tante persone hanno segnalato il problema e tante persone hanno raccontato, visto una volta è capitato proprio mentre c'ero anche io, che hanno fatto delle telefonate dirette ai vigili e gli è stato risposto noi cosa ci dobbiamo fare, e le persone interessate gli hanno detto guardate, ma ci dovrebbe essere qualche normativa, qualcosa, vabbè, ma non è che possiamo stare dietro a tutti gli scoppi. Io sono d'accordo che comunque stare dietro a tutti gli scoppi, tutti i botti, però effettivamente le persone anziane, di questi bambini, le persone che li utilizzano male dovrebbero comunque essere loro stessi educati, perché io non è che faccio una colpa alla polizia, faccio una colpa alle persone che magari hanno una cattiva educazione nell'utilizzo di tali artifici, e obiettivamente quindi una tutela maggiore sia delle persone che non ne fanno uso che delle persone che ne fanno uso, e soprattutto delle persone che sinceramente non c'entrano niente, come i bambini e gli animali. Era solo per quello che comunque c'era da parte nostra una sollecitazione. Grazie.
Grazie capogruppo, la parola al sindaco.
la relazione che ho chiesto a Polizia Municipale, che ho letto, credo abbia spiegato bene che da un punto di vista normativo i fatti che sono oggetto della mozione siano abbondantemente disciplinati, quindi risulta del tutto ridondante una nuova e ulteriore ordinanza che non potrebbe che ripetere le cose che sono già disciplinate nel regolamento di Polizia Municipale. E chiederemo, mi farò insomma, promotore anche di una sensibilizzazione nei confronti della Polizia Municipale, che però non può essere messa in discussione in questa sede, cioè la Polizia Municipale opera nella fattispecie in questione come nelle altre mille fattispecie a cui è chiamata ad operare. Credo che qualora si voglia fare una contestazione riguardo all'operato della Polizia, come di altri uffici, lo si faccia in modo puntuale, non richiamando il sentito dire una risposta che è raccontata a terzi. È quantomeno poco corretto nei confronti di questa propria attività di lavoro. Qualora ci fossero inadempimenti nei modi e nei termini che si possono, insomma, che si possono trovare, ecco, le segnalazioni sono ben accolte. Fino a prova contraria, l'operato della Polizia, come l'operato di tutti i dipendenti, è un operato nel pieno rispetto delle norme e comunque a tutela e a servizio della città di Poggio Mezzo.
Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi, andiamo alla votazione. Punto 11 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi la mozione è stata respinta. Ha votato contrario il gruppo del PD, hanno votato favorevoli Forza Italia, 5 Stelle e Insieme Poggio Mezzo. Andiamo avanti, punto 12 all'ordine del giorno, mozione richiesta di istituzione di un regolamento comunale atto alla riduzione della fiscalità locale finalizzata alle agevolazioni per la creazione, salvaguardia e ripresa delle attività commerciali, imprenditoriali ed artigiane, presentata al gruppo consiliare Forza Italia, protocollo numero 34.080. Prego capogruppo Ticci.
Allora, la mozione che abbiamo presentato è una mozione che comunque verte sulla salvaguardia sia dell'imprenditorialità che dell'artigianato che del commercio e ovviamente verte soprattutto nella costituzione di agevolazioni per tali forme imprenditoriali affinché possano essere creati nuovi posti di lavoro per le persone, anche perché è sempre più frequente comunque trovare famiglie in cui c'è almeno un disoccupato o comunque anche nuclei imprenditoriali che non riescono tante volte ad arrivare a fine mese. Premesso il fatto che anche la fiscalità locale ovviamente va ad incidere su quelle che sono le attività imprenditoriali, con la presente mozione andiamo a impegnare il sindaco e la giunta ad istituire un regolamento atto alla riduzione della fiscalità locale, finalizzato alle agevolazioni per la creazione, salvaguardia e ripresa delle attività commerciali, imprenditoriali ed artigiane esistenti e di quelle di nuova creazione, andando ad agevolare in primis le realtà di nuova costituzione per le quali andare a prevedere delle agevolazioni o contributi soprattutto per i primi 3 anni di attività, in quanto ben si sa che comunque in ogni attività imprenditoriale le fasi di start-up sono sempre quelle più delicate. Adottare soluzioni concrete a tutela dell'occupazione giovanile, prevedendo che le attività che si impegnano ad effettuare nuove assunzioni e che ogni anno assumono almeno un giovane da formare e di inserire nel proprio contesto aziendale siano maggiormente agevolate all'interno del regolamento, in modo da tutelare ed incrementare l'occupazione giovanile, tema che credo sia sentito un po' da tutti, visto e considerato che comunque c'è una decrescita dell'occupazione giovanile negli ultimi anni, che effettivamente è piuttosto imbarazzante. Valutare soluzioni concrete e tangibili per incentivare le nuove iniziative imprenditoriali, commerciali ed artigianali e per incrementare l'occupazione. Noi speriamo che comunque questa mozione venga accolta in maniera positiva un po' da tutti, anche perché il cercare di andare a regolamentare e trovare un modo anche tutti insieme per far ripartire l'economia in ogni suo campo, soprattutto l'occupazione, ripeto, in primis giovanile, mi sembra un tema di dovuta importanza. Grazie.
Grazie Capogruppo Ticci. La parola al consigliere Ilaria Panigiani.
Sì, grazie Presidente. Chi formula le mozioni è di solito animato da ottime intenzioni e da uno spirito volto a cambiare una situazione di difficoltà per i cittadini. Nello specifico la crisi economica che ci sta attanagliando ne è sicuramente un ottimo motivo e la mozione presentata dal consigliere Ticci ne è un esempio. La mozione fa un elenco della situazione che questa crisi sta provocando nella nostra nazione e a cui noi dobbiamo dare una risposta. La mozione, secondo noi, ha però un problema nell'oggetto, ovvero l'istituzione di un regolamento. L'amministrazione comunale, come sapete, adotta singoli regolamenti e delibere per la disciplina delle aliquote, TASI, TARI, IMU, eccetera. Quindi fare un altro regolamento per abbassare tali aliquote che già sono previste in quegli stessi regolamenti rischierebbe di fare più confusione che mai. Dato l'alto livello di specificità e di diversità dei tributi, sarebbe magari possibile prevedere per ciascun tributo specifiche forme di agevolazioni, riduzioni e aliquote particolari. Questo però dovrebbe essere studiato e determinato in maniera specifica per singolo tributo, non certo in un generico regolamento, anche perché il tutto deve essere compatibile con le esigenze di bilancio. Quando parliamo di fiscalità parliamo di un sistema complesso, dove se intervieni in un punto devi intervenire inevitabilmente anche in un altro. Le risorse per le agevolazioni alle imprese dove le prendiamo? Le scarichiamo sulle famiglie? Le informazioni che ci vengono fornite ormai sono già chiare agli occhi di tutti, ma chiedere all'amministrazione di rinunciare a una parte delle tasse comunali come principio fondante per la ripresa economica è un pretesto a parer nostro non percorribile, per una ragione di regole e di sostanza economica. La prima è che ormai la tassazione avviene in pieno controllo da parte del MEF, cioè il Ministero dell'Economia e Finanza, per cui il Comune ha una liquida fissata e fissa stabilita dal legislatore ed una sua parte variabile determinata nei vari regolamenti e delibere interne. Quindi andare a prevedere un'agevolazione sulla fiscalità locale, per quanto l'idea sia lodevole, può portare un comune a non realizzare quanto richiestogli e a ritrovarsi a gestire una situazione economica di notevole complessità. La seconda ragione invece è del tutto economica. Le minori entrate devono essere pareggiate con minori spese, il che è ancora più depressivo per l'economia locale, visto che le tasse comunali vengono utilizzate per i servizi ai cittadini poggibonsesi, asili, scuole, residenze, cultura, attività sportive, eccetera, eccetera. Sostanzialmente queste sono risorse, il cui effetto positivo ricade in servizi per tutti noi. Quando parliamo di risorse, infatti, per garantire l'esenzione al pagamento della TARES alle famiglie deboli, quando parliamo di esenzione del pagamento della mensa scolastica, quando parliamo di diritto allo studio, di famiglie esentate completamente dal pagamento degli asili, parliamo di risorse che provengono dalla fiscalità generale e molti poi devono inevitabilmente tornare. Purtroppo il Comune di Poggibonsi da solo non ha gli strumenti adatti per far ripartire l'economia, quindi il nostro auspicio è che arrivi ad una disciplina in merito nelle apposite sedi istituzionali, perché al netto da qualsiasi ipocrisia sappiamo benissimo che la coperta economicamente parlando è corta, anzi è cortissima, e che spesso non consente neanche di fare quelle piccole cose, quei piccoli interventi che agli occhi delle persone risulterebbero banali. Noi condividiamo diversi aspetti della mozione e riteniamo che possono essere anche approfonditi in un'apposita commissione. In conclusione però mi preme di ricordare che il Comune di Poggibonsi ha una sua stabilità economica dovuta ad una gestione oculata delle proprie risorse e io dico questo perché le scelte fatte fino ad ora non hanno portato a un indebitamento del Comune stesso e credo che l'essere buoni amministratori derivi anche da queste scelte. Il nostro gruppo, seppur condividendo lo spirito della mozione, voterà in modo contrario, anche se questa non è una bocciatura, ma una presa d'atto, perché ad oggi non abbiamo la possibilità di effettuare questo tipo di intervento.
Grazie, consigliere Panigiani. Se non ci sono interventi, andiamo a votare il punto 12. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
La mozione è stata respinta, ha votato contrario il gruppo del PD, ha votato favorevole Forza Italia insieme con Gibonzi e si è astenuto il Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, punto 13 all'ordine del giorno, è un ordine del giorno che ho presentato e che vado a leggere, è Poggi Bonzi contro la violenza alle donne, protocollo numero 35.986. Il Consiglio Comunale di Poggi Bonzi, considerato che il 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che questa data è stata scelta dal Movimento Internazionale delle Donne in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, assassinate il 25 novembre del 61 perché si opponevano al regime dittatoriale del loro paese, che il coraggio e la forza dimostrata dalle sorelle Mirabal hanno fatto di loro delle eroine internazionali e la loro storia è stata scelta simbolicamente per significare che la violenza contro le donne è una violenza dei diritti umani. Che i dati sulla violenza sulle donne sono ad oggi impressionanti. In Europa si stima che la violenza sulle donne uccida o lascia lesioni più del cancro e degli incidenti stradali. Una donna su quattro ha subito una violenza nella vita tra i 15 e i 60 anni. Il 90% delle violenze si consuma in un ambiente domestico o familiare e circa il 70% delle vittime di omicidi compiuti fra le mura domestiche sono donne. Anche in Italia il 31,9% delle donne, secondo l'Istat, ha subito almeno una violenza nella vita, nella maggior parte dei casi da parte dei propri partner. Che in molte parti del mondo si continua a perpetrare azioni di repressione e soppressione in nome di regole scritte forse troppo arcaiche e molto spesso rafforzate da un credo religioso, azioni che mietono sempre più vittime donne. L'esempio più eclatante sul quale tutto il mondo si è diviso è Rayaneh Jabbar, impiccata in Iran per aver ucciso l'uomo che aveva tentato di stuprarla. Che anche in Italia ogni giorno le donne vengono fermate nel loro cammino di libertà da una cultura maschilista diffusa e da azioni che vanno a ledere il corpo, la sessualità, l'identità, l'autostima, l'autonomia economica delle donne. Evidenziato che per prevenire e contrastare la violenza di genere diventa sempre più necessaria un'attenzione particolare e rinnovata da parte delle istituzioni, con iniziative capaci di incidere sul retroterra culturale e valoriale che le genera, con il coinvolgimento soprattutto dei giovani, attraverso la promozione di una cultura di parità ed equità tra i generi e la decostruzione di quelle regole invisibili che ingabbiano donne e uomini in ruoli stereotipati. Che il comune di Poggi Bonzi, insieme ai comuni che fanno parte del Centro Pari Opportunità Valdezza, in questi ultimi anni hanno adottato azioni significative in questa direzione, come iniziative 25 novembre tutto l'anno per andare oltre la celebrazione della giornata internazionale contro la violenza di genere, workshop, mostre, concerti, spettacoli teatrali, concorsi, laboratori con le nuove generazioni, presentazione di libri, valorizzazione e sostegno al prezioso lavoro di ascolto e accompagnamento svolto dal Centro Antiviolenza Donna Insieme Valdelsa, creazione di sportelli di ascolto decentrati per far emergere la violenza di genere, campagna di sensibilizzazione per la realizzazione di un poster, attività nelle scuole medie e superiori di prevenzione primaria. Definizione e firma di un protocollo operativo per la protezione e messa in sicurezza delle donne vittime della violenza maschile. Stampa di un manuale operativo per tutti i soggetti della rete locale. Giornate formative destinate ai soggetti del tavolo Valdelsa contro la violenza di genere per una presa in carico pubblica integrata e multiprofessionale. Finanziamento e supporto organizzativo al Centro Antiviolenza Donna Insieme Valdelsa. Rinnovo attuale della convenzione Un Atelier Vantaggio Donna per la gestione del CPO Valdelsa. Azioni territoriali per sensibilizzare i soggetti della rete, bilancio di genere, redazione del bilancio di genere come allegato al bilancio di previsione, definizione e consegna alla società della salute di un progetto da agganciare al PIS dal genere gender care per l'avvio di una casa rifugio e azioni di coprogettazione sociale con istituzioni e soggetti del terzo settore. Valutato necessario ed opportuno lanciare un messaggio preciso come assemblea consiliare attraverso un gesto piccolo ma concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza con l'iniziativa Posto Occupato, riservando un posto all'assemblea consiliare ad una donna vittima che prima che un marito, un ex amante o uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul bus, a scuola, nella società, affinché la quotidianità non sommerga questi posti un tempo occupati gettandoli nell'oblio.
Il Consiglio Comunale di Poggibonsi, nel riaffermare la centralità dei diritti delle donne, condanna ogni forma di discriminazione e di violenza dei diritti delle donne e si impegna a continuare nella pratica di azioni significative di contrasto alla violenza, di prevenzione attraverso la diffusione di una cultura di parità fra i generi ed aderisce alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Individua con l'iniziativa posto occupato in Consiglio Comunale e promossa in occasione delle celebrazioni del 25 novembre un'azione di schieramento concreto della stessa Assemblea affinché si raggiunga veramente la tutela completa dei diritti umani delle donne partendo anche solo da un semplice gesto di memoria. Impegna il Comune di Poggibonsi a promuovere l'applicazione della Convenzione di Istanbul divenuta legge dello Stato italiano ad intervenire affinché i servizi di sua competenza operino nel rispetto del suo dettato. Questo è l'ordine del giorno e prima di tutto vorrei proprio ringraziare tutti i gruppi consigliari presenti in Consiglio che hanno aderito a questo ordine del giorno che ho proposto e che riguarda appunto l'adesione del nostro Consiglio a questo progetto posto occupato. Questo ordine del giorno ci ha dato anche l'opportunità di condividere il programma annuale del Centro Pari Opportunità Valduzza. Posto occupato, lo vedete qui con la poltrona a cui è stato affisso il manifesto, è un'idea, un dolore, un pensiero, una reazione che ha cominciato a prendere forma man mano che cresceva l'indignazione di fronte all'ennesima donna assassinata, donna che occupava un posto nella società. Il Consiglio Comunale di Poggibonsi vuole riservare quel posto a quelle donne per simboleggiare un'assenza che avrebbe dovuto essere presenza. La speranza di posto occupato è che si estenda ad ogni luogo di aggregazione sociale affinché venga riservato un posto in memoria delle donne vittime di ogni forma di violenza. Estendo l'invito quindi a tutti gli assessori perché facciano propria questa iniziativa nelle occasioni che riterranno più opportune. Grazie. La parola al capogruppo PD Borghesi.
Grazie Presidente della darmi l'opportunità di fare questo breve intervento per dire intanto che il nostro gruppo da questo punto di vista è sempre stato molto presente nel cercare di favorire queste attività che negli anni si sono sviluppate e che devo dire, contrariamente a quanto si può pensare, hanno prodotto anche degli ottimi risultati a livello di aiuto verso le donne in difficoltà, vessate anche da molto spesso da situazioni familiari. Quindi certo i tempi di realizzazione sono molto lunghi, perché cambiare la mentalità delle persone non è facile, è una cosa molto lunga, anzi spesso ci sono periodi di regressione in questo senso, perché contrariamente a un periodo in cui sei molto, molto volenteroso nell'andare avanti, poi spesso ti ritrovi con molti passi indietro. Ultimamente i mass media sono pieni di situazioni che secondo me travalgono anche ogni possibilità di immaginazione rispetto all'accadimento che avvengono nelle situazioni familiari o più familiari, perché insomma generalmente, come dice il testo, il 90% avvengono all'interno della famiglia. Io credo che bisogna comunque avere la costanza e l'impegno a continuare a portare avanti queste attività fatte assolutamente in modo volontaristico, fatto con grande professionalità, e credo che se questa sfida la possiamo vincere solo se si sarà tutti uniti verso in questa direzione. Io auspico, quando spero, cioè, finirà questa consigliatura, che veramente i mezzi a disposizione per contrastare queste situazioni siano molto più avanti di quello che sono oggi. Io ringrazio di questa ordine del giorno che secondo me è un ulteriore incentivo a impegnarsi come Consiglio Comunale tutto in questa direzione.
Grazie Borghesi. Capogruppo Sicci, prego.
Anch'io ringrazio il Presidente per aver presentato questo ordine del giorno, anche perché non solo come capogruppo Consiglio Comunale di Forza Italia, ma soprattutto come donna mi sento completamente in linea con le parole che ci sono scritte, altrimenti non avrei appunto detto la venuta all'approvazione. Quindi è sempre più spiacevole vedere certi episodi nel 2014 e dover ricordare certe parole nel 2014, anche perché si dovrebbe parlare di progresso non solo in campo tecnologico, ma in campo soprattutto di tutela di diritti sia di donne che di disabili che di minori, comunque di persone che tante volte non hanno la forza, quando fisica, quando morale, per purtroppo frapporsi con delle persone che non la pensano esattamente come loro. Grazie.
Grazie. Capogruppo Vicci, capogruppo Lumelotti.
Sì, dunque, grazie Presidente. Io mi unisco anche agli altri gruppi consigliari e formulo un apprezzamento per la sensibilità del Presidente del Consiglio che ha sottoposto questa mozione, in questo ordine del giorno, il cui contenuto credo sia assolutamente condivisibile, e anzi auspico che anche altri consigli comunali, insomma gli altri consessi, anche il Consiglio Provinciale, possano assumere, se non hanno già fatto, le stesse determinazioni. Per cui ecco, ben venga appunto questa approvazione, questa unità di intenti da parte nostra. Sicuramente c'è la massima condivisione, il massimo sostegno possibile a questo tipo di iniziative, che auspico anche possano interessare magari anche altri ambiti, e non soltanto questo, è sicuramente quello più importante e quello maggiore, perché come si ricorda anche nella mozione interessa una stragrande fetta appunto di donne che sono vittima purtroppo di questo tipo di violenze. Ecco, è importante anche appunto aver snocciolato questi numeri, perché sono numeri sottaciuti, sono numeri che anche rivelano anche la portata purtroppo di questo fenomeno. È bene anche che l'opinione pubblica sappia, venga sensibilizzata su appunto questi problemi, questi temi che spesso, troppo spesso vengono, come dire, derubricati e vengono lasciati diciamo indietro rispetto a notizie magari che sembrano più importanti, perché sembra, come dire, danno attenzione maggiore. Invece questo è un fenomeno nascosto, un fenomeno che purtroppo se ne parla poco, e bene ha fatto quindi il Presidente del Consiglio Comunale a portarlo alla nostra attenzione, e quindi ben venga iniziative come questa.
Grazie. Capogruppo Michelotti, capogruppo Cesariello, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, il nostro gruppo Movimento 5 Stelle accoglie con piacere il documento che stiamo approvando in questa assemblea. Una presa di posizione chiara per dire non netto alle tante, troppe disparità di trattamento e pensiero che ancora esistono nella nostra società civile riguardo ai reciproci rapporti tra uomo e donna. Essa è una dichiarazione forte, ma allo stesso tempo sterile, se poi alle parole non servono i fatti concreti. Tali fatti concreti li possiamo osservare oggi in questa assemblea, dove i generi sono equilibrati e ben rappresentati, dove gli incarichi anche quelli più delicati e responsabili sono avvenuti senza distinzione di sesso, ma sono certo in base alle capacità individuali di ciascuno di noi. Eppure vorrei ricordare, riallacciandomi a quanto dicevo prima sui fatti che devo seguire parole, che il Governo nazionale, con la legge 10 del 2014, meglio conosciuta come scuola carcere, abbia penalizzato diversi reati, riducendoli a reati amministrativi e poi riducendo le pene relative, facendo rientrare nel campo di non applicabilità della detenzione, e tra queste rientrando abietto deprecabile reato di stalking, che è una delle cose che più colpisce le donne subito dopo, diciamo, la violenza fisica stessa sulle donne. Ma al di là delle questioni legali e burocratiche, le quali hanno più delle volte un valore puramente dissuasorio, non commetto il reato perché non voglio andare in galera, non deve essere questa la strada da intraprendere affinché si raggiungano gli obiettivi prefissati. Il fine ultimo di questa azione dovrebbe essere quello di creare una società in cui il singolo individuo sente il peso sulla propria coscienza e non sulla minaccia giudiziaria. Una società in cui la qualità di diritti e opportunità di uguaglianza tra uomo e donna sia ormai acquisita nel nostro DNA, nella cultura, nei pensieri, ma soprattutto nelle coscienze. E questo si può fare solo con l'educazione al rispetto, con la scuola, con gli esempi concreti, con la sensibilizzazione continua e con il rispetto sempre e comunque della persona. Io mi aspetto che questi temi diventino stimolo per lavorare su questo aspetto educativo e intervenendo ciascuno di voi nei propri ambiti di competenza, affinché un giorno si potrà arrivare a sciogliere il CPO perché è ormai superato, e soprattutto che nel nostro codice civile e penale non si debba più leggere la parola uomo o donna, ma soltanto persona. Grazie.
Grazie capogruppo Cifariello. Passerei alla votazione, quindi chi è d'accordo alzi la mano. Approvato all'unanimità, è uscita Ticci. Bene, andiamo avanti. Come proposta al Consiglio, punto 14 all'ordine del giorno, variante semplificata 2014-2015 al regolamento urbanistico, articoli 228, 30 e 32 della legge regionale numero 65-2014, rapporto ambientale sintesi e sintesi non tecnica, VAS, adozione. La parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente. L'atto è sottoposto al voto del Consiglio perché in questo momento in discussione è un atto importante e qualificante i primi mesi di questo mandato. Tale delibera è conseguente a un atto di indirizzo approvato in dirittura d'arrivo della scorsa legislatura e che prevedeva uno straccio di previsione da introdurre prima del nuovo piano operativo su temi che assumono carattere di particolare significato per la nostra comunità. I temi individuati nell'atto di indirizzo erano l'area industriale dei Foci, le attività commerciali e artigianali di servizio nel tessuto residenziale, la zona di via Aldo Moro, le aree rurali non servite da acquedotto. L'impegno nostro della Giunta e degli uffici è non solo quello di rendere concreto con questo atto quell'atto di indirizzo, ma è quello e rimane quello di completare anche nel più rapido tempo possibile la stesura del nuovo piano operativo affinché le disposizioni strategiche dello strumento di pianificazione territoriale diventino operative. Tale strumento urbanistico, che traduce in sostanza con scelte di dettaglio le linee strategiche delineate a carattere generale nel PS, riveste carattere di particolare complessità, soprattutto in questa fase di passaggio dalla legge 1 del 2005 alla nuova legge regionale 65. Per questo è la variante semplificata anticipatoria, per questo preme sottolineare l'impegno degli uffici in un periodo di forte cambiamento normativo. Non sfugge infatti a questa assemblea che la Regione Toscana ha da poco introdotto la nuova legge quadro in materia di urbanistica che modifica la vecchia legge 1 del 2005. Nonostante le difficoltà di operare in un quadro normativo incerto e in rapido mutamento, abbiamo ugualmente conseguito e perseguito gli obiettivi che ci eravamo dati. Mi sembra utile, corretto e doveroso ribadirlo. Prima di ripercorrere brevemente come si sostanziano le previsioni per i quattro temi indicati, preme sottolineare come questa variante guardi in modo particolare all'impresa e al commercio. Punto primo, l'area industriale dei Foci. Il piano strutturale, pur assumendo gli obiettivi di non consumare il nuovo suolo, di tutelare il paesaggio e di promuovere la bellezza della città, non ha mancato di guardare con occhio attento a quella realtà produttiva che, forse più che altrove, è percepita a Poggibonsi come elemento fondante della identità dei luoghi e delle popolazioni insediate. Tale realtà necessita oggi di una particolare ed urgente attenzione allo scopo di consentire agli operatori del settore di poter cogliere con tempestività qualsiasi eventuale segnale di ripresa economica. In particolare il piano strutturale e il documento di indirizzo del Consiglio Comunale ci consegnano in sintesi l'obiettivo di riconfigurare le capacità edificatorie con una normativa che consenta di operare con certezza, che tenga conto di adeguare la dotazione di standard urbanistici, che presenti la necessaria congruità rispetto ai risultati degli studi geologici, sismici e idraulici. Con la variante la zona produttiva viene suddivisa in 44 comparti, le cui capacità edificatorie e modalità di intervento sono contenute in altrettante schede norma che rendono operativi gli indirizzi strategici del PS. Sulla base di più approfonditi studi sono state definite le nuove classi di pericolosità idraulica. L'esito è che risultano allagabili alcune zone dei Fosci. Proprio per questa ragione il RU individua con la presente variante le aree destinate alla realizzazione di opere di difesa idraulica. Tali opere, il cui progetto dovrà essere preliminarmente approvato dalla competente autorità di bacino, avranno il compito di modificare la dinamica dei flussi delle acque del torrente, evitandone chiaramente la esondazione. È chiaramente uno straccio di previsione quella in adozione e quella che riguarda la zona industriale dei Foci, che mantiene in toto gli obiettivi propri del piano strutturale, che sono quelli di non consumare appunto nuovo suolo, di tutelare il paesaggio e di promuovere la bellezza della città.
Il piano strutturale individua gli spazi verdi nel margine urbano, zone esterne al centro abitato, ma soggette esclusivamente alla sistemazione paesaggistica. Per la costituzione del margine urbano alla riqualificazione dell'edificato eventualmente esistente senza aumento della SUL, alla funzione di verde privato, verde pubblico, parcheggi, attrezzature pubbliche o servizi collettivi e non comportino l'occupazione del suolo non edificato con nuove unità volumetriche. Le zone interessate dalla variante che ricadono negli spazi verdi del margine urbano sono quelle nelle quali non si prevede la realizzazione di interventi edilizi, ma esclusivamente sistemazioni idrauliche e paesaggistiche finalizzate alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti e alla tutela e valorizzazione delle aree del contesto fluviale. Inoltre, sempre secondo il piano strutturale, i principali caratteri identitari della struttura insediativa dei Poggibonsi sono costituiti dalla configurazione del sistema urbano che si sviluppa in forma lineare nel fondovalle, dalla forma dei centri urbani, dall'ordinato e netto rapporto di alterità fra tessiture urbane e tessiture agrarie e rurali, dal dispiegarsi della trama degli spazi pubblici e collettivi della città, dalle regole di riproduzione di tale elemento del patrimonio territoriale nella realtà degli insediamenti interessati, soprattutto nella zona industriale dei Fosci. Con tale variante si persegue l'individuazione chiara dei margini urbani e la loro riqualificazione per impedire il consumo di suolo agricolo e favorire il rafforzamento identitario del rapporto città-campagna, la riqualificazione delle urbanizzazioni contemporanee, con particolare riferimento alla densificazione dei tessuti e alla dotazione dei servizi alla qualità ambientale e paesaggistica. Il secondo punto riguarda le attività commerciali e artigianali di servizio nel tessuto residenziale, allo scopo di favorire lo sviluppo della rete commerciale, anche tenendo conto delle disposizioni del codice regionale del commercio e delle relative possibilità di deroga. Il Consiglio Comunale ha manifestato l'opportunità di risolvere le criticità relative al reperimento dei parcheggi di relazione in occasione di cambi d'uso tra attività artigianali ed esercizi di vicinato commerciale, quando queste attività rivestono carattere di complementarietà e strumentalità nell'ambito delle zone residenziali. Tale possibilità viene con questa variante riconosciuta. Il terzo punto è la zona di Via Aldo Moro, un argomento che assume una particolare importanza nella parte strategica del nuovo piano strutturale, che costituì anche tema centrale delle politiche abitative dei vecchi strumenti di governo del territorio, e quello dell'edilizia residenziale sociale. Pertanto, per quanto riguarda la mitigazione del disagio abitativo, viene redatta un'apposita previsione urbanistica per l'utilizzazione a tale scopo dell'area di proprietà comunale situata in Via Aldo Moro. Il quarto punto, le aree rurali non servite da acquedotto, sulla base di quanto disposto dal piano strutturale, vengono individuate le modalità di approvvigionamento idrico per le aree del territorio rurale non servite dal pubblico acquedotto, e a tal proposito viene modificato l'articolo 47 del RU, al fine di consentire l'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati per i quali sia accertata e certificata la necessaria disponibilità di acqua per uso idropotabile. Rimane inteso che laddove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, sempre a preferirsi un approvvigionamento idrico mediante estensione dell'acquedotto pubblico.
Grazie, grazie Sindaco. La parola al consigliere De Santi.
Sì, grazie, grazie Presidente. Ma noi non voteremo quest'atto, non avendo partecipato ai lavori nella stesura del piano strutturale. Poi nutriamo anche dei dubbi su alcuni passaggi, vorremmo dei chiarimenti. Però vorremmo prima evidenziarne alcuni aspetti che riteniamo essere positivi. In primo luogo quello che riguarda l'area dei Fosci, e quindi tutti gli interventi andremo a fare in quella zona, in special modo in termini di messa in sicurezza della zona industriale, così come la parte che riguarda il cambio di destinazione ad uso nel perimetro urbano dei servizi vicinato ci sembra una cosa di un provvedimento di ragionevolezza, no? che va nel senso dell'accoglimento di diverse istanze. Quello però che non riusciamo a inquadrare bene è la parte proprio destinata invece all'edilizia residenziale. Cioè, in particolar modo non capiamo perché dobbiamo andare a fare questo atto in questo momento, quando siamo in via di definizione, insomma, comunque del piano operativo, magari ci avrebbe permesso una riflessione anche maggiore rispetto a questo passaggio. Quindi vorremmo sapere se ci sono dei caratteri di urgenza per cui dobbiamo andare a fare immediatamente questo livello di provvedimento, ed in particolar modo, essendo un piano residenziale comunque di una certa importanza, se dà una risposta non a delle esigenze come dire strategiche, ma a delle esigenze di tipo emergenziale, perché altrimenti non riusciamo a cogliere il problema dell'imminenza di un atto del genere. Se ci fosse una invece carattere emergenziale rispetto a questo, vorremmo cercare di capire, vorremmo degli approfondimenti e delle spiegazioni in merito. Grazie.
Grazie De Santi, la parola al capogruppo Borresi.
Sì, grazie Presidente. Io, oltre come capogruppo del Partito Democratico, parlo anche come Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, che ha seguito fin dal primo momento anche la costruzione e l'adozione e l'approvazione del piano strutturale. È secondo me la prima risposta consequenziale a quello che è stato la strutturazione del piano strutturale. Come vedete, come potete aver osservato, sono tutte risposte che di fatto mettono fin da ora, cioè fin dal momento che sarà approvato, gli cittadini, la parte dei cittadini di Mogiuso, nella condizione di poter effettuare alcune situazioni che allo stato attuale, anche in derivazione di quello che furono gli atti prodotti prima della costruzione del piano strutturale, cioè nelle due varianti, la nona e la decima variante, che di fatto misero in condizioni gli uffici di poter creare, e non solo gli uffici, anche chi è stato preposto alla costruzione, diciamo, degli elementi che costituivano, diciamo, il comune poggibonzese di Poggibonzi, poter in qualche misura oggi cambiare quelle norme che ci consentono subito. Per questo io non voglio dire che sia una situazione emergenziale, ma sicuramente una situazione che prima si sblocca e meglio è, perché consentirà ad alcune persone, spero a molte persone, di poter portare avanti un certo tipo di attività che in questo momento sono leggermente un po' penalizzate. In particolare mi riferisco alla situazione dei fosci, che di fatto la strutturazione dei 44 distretti, sono distretti comparti, 44 comparti su cui oggi viene divisa l'area industriale dei fosci e delle lande, a consentire sia all'amministrazione in qualche misura di portare a compimento quella che è la struttura del piano strutturale. Allora, questa è la prima parte molto importante. A questo proposito è stata anche ridefinita in modo preciso la situazione idraulica, che purtroppo nella zona dei fosci ha avuto recentemente anche un'esondazione che ha fatto capire che c'era bisogno di alcune opere che sono indispensabili, ma che comunque in ogni caso che una volta determinate queste riporteranno la situazione a poter essere nei comparti che vengono interessati dalla situazione dei fosci a essere utilizzati. Questa è la situazione più importante. Credo che sia molto importante anche pensare che una volta che alcune operazioni vanno in porto, l'amministrazione si utilizzerà quello che potrà utilizzare da questi fondi per realizzare quello che è uno degli strumenti fondamentali del piano strutturale, cioè la determinazione di quest'area, diciamo, di confine fra la parte, diciamo, abitativa o industriale e la parte
esterne a questo, con considerazioni molto importanti, specialmente lungo il corso dei Fosci, che si comporta di avere una zona di limitazione fra le zone abitate e le zone rurali. Molto importante credo anche sia semplicemente la norma che ci consentirà della trasformazione fra diciamo artigianale e commerciale nelle zone abitate del paese, che ci consentirà in qualche misura di non creare situazioni di difficoltà che di fatto fino ad oggi ci hanno reso alcune situazioni non effettuabili, alcune operazioni non effettuabili. Diciamo che che i quattro punti fondamentali che il sindaco ha illustrato sono tutti hanno tutti una chiave diciamo propositiva, non una chiave restrittiva, e quindi ritengo in un momento come questo sia molto importante farlo il prima possibile rispetto a quello che saranno i tempi del cosiddetto regolamento urbanistico, che certamente non avremo la possibilità di strutturare e di votare prima della fine dell'anno del 2015, intendo nel 2015. Quindi ritengo estremamente importante che si faccia oggi. Voglio dire, non è una abilitazione d'urgenza, nel senso non è che va a determinare, però certamente è importante secondo me che i cittadini abbiano questi strumenti a disposizione per poter ripartire se ci fossero le condizioni per poter ripartire. Questa è quindi noi che il piano strutturale l'abbiamo pensato e l'abbiamo votato come è stato votato, riteniamo che essendo anche molto, molto diciamo, stato attento a quelle che sono le condizioni, le situazioni che ha determinato la nuova legge regionale, crediamo che oggi sia estremamente importante adottare questo provvedimento, e che spero il prima possibile possa essere votato, in modo che poi andremo a strutturare in modo un po' più sereno e tranquillo quello che è il regolamento urbanistico.
Grazie Bucchesi, la parola al capogruppo Cesarello.
Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo valutato questo documento e ci abbiamo rilevato degli argomenti condivisibili riguardo alla messa in sicurezza dei lotti industriali della zona Fosci, come anche il discorso della semplificazione sulla variazione di destinazione d'uso. Sarebbe stato meglio spacchettare i vari argomenti magari in votazioni separate, perché a noi ci trovo completamente contrario il fatto della edilizia residenziale, cioè altro consumo di verde in città e altri metri cubi di cemento in una realtà dove la nostra popolazione sta diminuendo, dove le ultime costruzioni effettuate anche di recente non sono riuscite a vendere sul mercato tutto le metrature realizzate, e quindi riteniamo completamente inutile questa voce per l'edilizia residenziale, che però essendo comunque tutto un pacchetto noi votiamo contro.
Grazie capogruppo Cifariello. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, grazie anche per i contributi che derivano dalla discussione. Alcune questioni che sono state sollevate credo meritino una puntuale risposta. Mi si permetta però di notare che come giustificazione è del tutto legittima, però alquanto passatemi il termine bizzarra, quella di non partecipare al voto favorevole per il fatto che non si è partecipato alla costruzione degli strumenti urbanistici. Mi domando se l'adozione e la conseguente approvazione definitiva del RU, che sarà oggetto che interesserà il capo di questo Consiglio nel prossimo anno, per quell'atto importante di varranno le stesse motivazioni. Ripeto, è una giustificazione per quanto corretta e legittima, almeno permettetemi di definire bizzarra, perché presuppone una deresponsabilizzazione politica e in quota parte, è rimessa in quota parte anche alle minoranze, chiaramente con un livello diverso per chi esercita l'onore di guidare l'amministrazione, però quantomeno di rilevare questa particolare motivazione. Apprezzo che ci sia consapevolezza dello sforzo fatto per quanto riguarda la zona industriale, per i motivi che ho detto prima, cioè abbiamo lavorato in modo forte su quest'area, anticipando anche sulla scorta di quell'atto di indirizzo i lavori generali del nuovo piano operativo per le caratteristiche che ha Poggibonsi e per la primaria importanza che ha quest'area sul potenziale di sviluppo economico di Poggibonsi e della Valdelsa. Trovo però francamente discutibili le motivazioni addotte alla contrarietà riguardo alla scheda che riguarda via Aldo Moro, che disciplina la possibilità di ospitare su quell'area edilizia residenziale pubblica. Ricordo che prima di tutto una previsione di piano strutturale, che all'articolo 84, quello che disciplina l'utore 1 dei Poggibonsi, in uno dei capoversi, un articolo che occupa una decina di pagine, richiama e leggo: tuttavia da ritenersi prioritario l'utilizzo per le forme sociali di residenza delle aree di proprietà comunale attualmente inedificate e collocate nell'ambito del terreno urbanizzato e non interessate alla presenza di standard urbanistici. Quindi noi diciamo, accogliamo e rendiamo operativa una previsione che sta nel piano strutturale. Per di più è conseguente anche la scelta adottata nello scorso Consiglio Comunale di collocare sul mercato una parte del nostro patrimonio pubblico, quella delibera che noi avevamo ricevuto come proposta all'Ode, che poi grazie al lavoro della Commissione era stata ulteriormente rafforzata, specificità di questa amministrazione, cosa che abbiamo condiviso, io personalmente ho condiviso, legando quel potenziale di risorse ottenibile grazie alla di una parte di quel patrimonio pubblico alla realizzazione di nuove strutture residenziali per rispondere al fabbisogno abitativo che, come sapete e non vi sfuggirà, è in costante aumento e che interessa un notevole numero di famiglie di Poggibonsi. Trovo del tutto anche più bizzarro che di fronte a una previsione statutaria che si rende operativa in una scheda di una variante anticipatoria di regolamento urbanistico conseguente anche a un atto adottato da questo Consiglio ci si opponga alla possibilità potenziale, poi dipende dalla quantità di risorse che abbiamo a disposizione, di rispondere al fabbisogno abitativo di un certo numero di famiglie di Poggibonsi.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere De Santi.
Grazie. Sì, grazie Presidente, ma io non capisco perché il Sindaco trovi bizzarro il fatto che noi non votiamo quest'atto in quanto non solo non abbiamo partecipato ai lavori del piano strutturale, ma se ci avessimo partecipato avremmo votato contro. Quindi non condividendo l'impostazione che al piano strutturale avete dato, quindi se non vedo su questo dove risieda il fatto bizzarro, può dire che è un fatto politico, può dire che è un fatto in discontinuità rispetto a chi ci ha preceduto e noi di questo ne rivendichiamo il merito, non può certo dire che è un fatto bizzarro e non votiamo un atto in quanto non abbiamo partecipato a quei lavori e che se ha qualche importanza poterlo dire, ma non ci dovrebbe essere bisogno, e che se avessimo partecipato alla redazione dei lavori non avremmo votato il piano strutturale. Quindi di bizzarro assolutamente non vedo cosa ci sia, anzi mi sembra coerente con un livello di impostazione che ci siamo dati. La perplessità che noi abbiamo sul mettere in quest'atto l'edilizia pubblica nelle sue varie forme non è di contrarietà, come dire, alla costruzione di alloggi edilizia agevolata, è una domanda che mi sembrava di aver rivolto in maniera chiara
cioè sul fatto che esiste o non esiste un'emergenza abitativa alla quale noi stiamo dando una risposta con un atto urgente, perché se non esiste potevamo tranquillamente farla nel piano operativo e approvarla nel giro di un anno. Se invece evidentemente capisco il motivo di urgenza per le altre parti relative a quest'atto che si sta discutendo, perché riguardano evidentemente delle cose che devono essere che rispondano in maniera rispondono a delle urgenze. Quindi la mia domanda è: c'è un'urgenza allora forse in questo senso qua, di cui evidentemente noi non siamo a conoscenza, di cui in questo consiglio non ha discusso? Perché Poggibonsi è un comune ad alta densità abitativa, e questo ce lo ricordava l'assessore, quindi un comune che ha, come dire, già di per sé per questo un suo problema. Notiamo una diminuzione degli abitanti di Poggibonsi, perché stiamo diminuendo come numero di abitanti. Quindi cosa sta succedendo? Probabilmente o è successo qualche cosa nel nostro tessuto sociale per cui si cerca di dare una risposta in via d'urgenza a un problema. La mia domanda è questa. Io su questo non ritengo di aver avuto una risposta soddisfacente, anche perché andare a provare quest'atto mette in condizione il comune di poter fare determinate cose, ma non dipende dall'iniziativa del cittadino se vengano fatte delle opere in questo senso qua. Quindi dipende dalla volontà di enti terzi, no? Quindi non è nella fattispecie riconducibile agli altri interventi, invece riguardano più da vicino da una parte la messa in sicurezza, dall'altra l'iniziativa privata. Questa era la domanda che noi, sulla quale ci vorremmo avere una risposta più chiara, cioè andiamo a fare questa variante, andiamo a fare nel corpo di questa variante, andiamo a prevedere anche quest'atto perché c'è un'emergenza dal punto di vista abitativo? Punto interrogativo.
Grazie consigliere De Santi. La parola al sindaco.
Provo a riformulare la risposta. Non solo Poggibonsi è il comune ad alta densità abitativa, più che altro Poggibonsi è un comune ad alta tensione abitativa. Noi siamo sottoposti a procedure di sfratto quasi quotidianamente, cioè, perlomeno le famiglie di Poggibonsi purtroppo sono sottoposte a queste procedure. C'è non solo nell'attribuzione formale del riconoscimento di città a tensione abitativa, ma c'è nei fatti, lo posso testimoniare attraverso l'attività quotidiana, una tensione enorme e una difficoltà enorme a rispondere a un bisogno primario, che è quello della abitazione. Sarà cura, qualora le forze di opposizione non abbiano questa percezione della difficoltà enorme di tante famiglie di Poggibonsi, fornire i dati direttamente, utilizzando e avvalendone dell'ufficio che è preposto, a questo, attraverso anche gli uffici della fondazione, fornire il numero, perché poi le persone, se parla di casi concreti, non possiamo chiaramente farlo, però fornire il numero delle persone che vivono questa situazione di difficoltà nelle varie graduazioni, quel problema dell'abitazione. Ecco, questi sono i numeri, ecco, come diceva, magari se vuole mi integra anche l'assessore Convertito, però sarà cura nostra fornirvi anche una relazione su questo, che qualifichi e quantifichi la tensione che abbiamo in materia abitazione, di diritto, ecco, all'abitazione. Noi potenzialmente con questa traduzione operativa della previsione di piano strutturale ci mettiamo in condizione di poter acquisire eventualmente, qualora si verifichi l'alienazione di parte del patrimonio, potremmo, ecco, concorrere alla nuova realizzazione di alloggi pubblici. Non prevedere questa opportunità significa in partenza toglierci una potenziale capacità di risposta a un problema che è enorme. Non vedo in questo senso quale possa essere la negatività, ecco, all'assunzione di una decisione di questo tipo.
Grazie Sindaco. Consigliere De Santi, prego.
Sì, ma noi aspettavamo queste parole, cioè non riesco a capire anche certe volte il livore con cui viene risposta alla dialettica in questo consiglio comunale. Cioè, mi sembra che abbiamo sottoposto delle domande che hanno bisogno di una risposta, e mi sembra che l'approfondimento e la risposta che ci è stata data va in questa direzione. Certo, noi non abbiamo bisogno del sindaco per avere la percezione di quella che è la situazione degli stati più disadatti di Poggibonsi. Di certo l'amministrazione ha gli strumenti per misurarle e per metterne a conoscenza il consiglio e l'istituzione, e su questo, per esempio, se lei ci sta raccontando una realtà oggi grazie al fatto che noi l'abbiamo chiesto e non perché su iniziativa dell'amministrazione comunale c'è stata la volontà di aprire un dibattito su questo argomento, mi domando come mai per esempio la commissione non venga, ma questo è un argomento ormai sulle commissioni, ormai è un argomento sul quale ci siamo tornati tante volte, perché non viene fatto un approfondimento. Quindi si evince da quello che è stato detto a domanda rispondi che questo è un atto e va incontro all'esigenza di risolvere un'emergenza abitativa, e quindi non mi sembra una cosa secondaria sulla quale, come dire, fare del dileggio rispetto agli interventi dell'opposizione, o come dire, non vi diamo la percezione di noi la percezione ce l'abbiamo, abbiamo fatto una domanda, lei ci ha dato una risposta, noi dalla sua risposta evinciamo che c'è una situazione anche numericamente importante, chiediamo all'amministrazione che ha gli strumenti, non la percezione ma gli strumenti, di rendere edotto nelle commissioni e nel consiglio di qual è la reale sostanza delle cose, il che non cambia il nostro giudizio sul piano strutturale, che è un giudizio negativo, e in base a questo giudizio negativo noi non andiamo a approvare questo atto oggi.
Grazie consigliere De Santi. La parola al consigliere Fornaro.
Solo un brevissimo intervento, perché mi sento dover precisare. Durante la commissione si è parlato proprio dell'attenzione abitativa, e il sindaco ha precisato la differenza tra attenzione abitativa e densità abitativa. Quindi in commissione era presente il consigliere Michelotti, che mi sembrava anche aver condiviso tanti passaggi. Nell'ultimo consiglio è stato precisato questo punto, per cui la dottoressa Vagnini ci ha portato una serie di dati relativi alle procedure di sfratto, proprio a evidenziare questa esigenza che noi in particolare abbiamo, data anche la situazione economica attuale che stiamo vivendo. Quindi mi spiace se il tono è sembrato di rigore o polemico, non credo sia forse un caso, volevamo per precisare, no, però non avverto questo, ecco. Quindi solo questo per dovere di cronaca.
Grazie consigliere Fornaro. Se non ci sono altri interventi, direi di passare alla votazione del punto 14. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme con Giovanni e Movimento 5 Stelle, si è astenuta Forza Italia. Andiamo avanti, punto 15 all'ordine del giorno, affidamento in concessione a terzi della gestione. Ah sì, scusate, sul punto c'è anche l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La votazione come la precedente. Andiamo avanti, punto 15, affidamento in concessione a terzi della gestione e uso degli impianti sportivi comunali in località Bernino. Approvazione, atto di indirizzo. Sì. La parola all'assessore Berti.
Sì, grazie Presidente.
come richiamava lei la presentazione di questa proposta al Consiglio, questo è un atto di indirizzo per affidamento a terzi alla gestione ed uso degli impianti sportivi comunali in località Bernino, che vorrei ricordare essere composta da piscina scoperta, coperta, palazzetto dello sport e pallone pesso statico. Come si evince anche dalle premesse di questo atto, questa amministrazione comunale intende mantenere l'affidamento in concessione a terzi, individuando nelle forme previste dalla legge il modello più efficiente di gestione degli impianti sportivi, di cui trattasi appunto, allo scopo di garantire il mantenimento delle finalità pubbliche negli usi degli spazi e la qualità dei servizi erogati. Io, come dire, volevo soffermarmi un po' sulle parti che ritengo siano qualificanti o comunque più determinanti di questo atto. Come avrete letto, si prevede un affidamento della durata di 3 anni più 3 prorogabili su facoltà dell'amministrazione comunale, con un canone di affitto di euro 3.000 oltre IVA, posto anch'esso a base gara, che il gestore dovrà corrispondere all'amministrazione comunale. Nel solito atto si stabilisce un contributo massimo, anch'esso posto naturalmente a gara, che il Comune intende erogare per ogni anno a copertura delle spese di gestione per euro 120.000 e di investimenti strutturali per euro 40.000. Nello specifico, come avrete letto, i 120.000 euro derivano da un'analisi fatta sul bilancio economico dai nostri tecnici, supportati anche da valutazioni tecniche specifiche, oltre appunto a coadiuvare il lavoro dei nostri uffici. L'entità del contributo tiene conto di una serie di lavori effettuati negli anni, che hanno riguardato il recupero, per esempio, di spese energetiche e di lavori di miglioramento, che sicuramente dovrebbero determinare tutta una serie di minori investimenti e ordinari e straordinari a cui i 3 impianti di cui sopra sono stati oggetto negli ultimi anni. Chiaramente, invece, i 40.000 sono legati invece ai lavori da effettuare sul palazzetto, per una complessiva spesa stimata di 200.000 euro. Chiaramente tutti gli interventi, una volta realizzati, vengono acquisiti in proprietà piena ed esclusiva dal Comune di Foggia Bonzi. Mi preme anche ripetere, in fase di scrittura del bando potremo prevedere, chiaramente nel rispetto del codice dei contratti, l'obbligatorietà all'appalto del lavoro di sottostare alle norme degli appalti pubblici, e in questo, come dire, sarà cura della nostra struttura e tecnica e contabile e di controllo verificare quali siano le forme di massima trasparenza e correttezza per istituire il prossimo atto, appunto. Con il presente atto che andremo a votare si prevede anche l'obbligo per il concessionario di assumere il personale esistente, tenuto conto delle attuali condizioni contrattuali in essere, e chiaramente questa è una scelta politica che è volta a tutelare la realtà occupazionale nel nostro territorio e della città. Chiaramente, dal momento dell'entrata in vigore della nuova concessione, valgono le leggi che definiscono i rapporti contrattuali del lavoro nazionale, quindi ecco, questo è. Mi premeva precisarlo. Grazie.
Grazie, Assessore Berti. La parola al Consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Insomma, voglio raccontare all'assessore Berti quando mi è rotto a fine giocare col telefono, il simpatico siparietto che si è venuto a creare nella conferenza del capigruppo, perché non so se gliel'hanno detto, ma ha preso la colpa lei, è il più simpatico degli assessori in carica. Che noi avevamo chiesto che questo atto passasse per approfondimenti, perché questo atto non fosse passato per approfondimenti in commissione, e il capogruppo del PD ha detto che era favorevole che fosse passato in commissione, il Presidente del Consiglio addirittura ha detto l'avrei detto io se non l'avessi detto voi, E sul finire del tempo anche il sindaco ha detto: ma figuriamoci se io non sono favorevole affinché questi atti passino in commissione. Quindi per deduzione si deduce la colpa l'hanno data a lei, siccome nessuno aveva coraggio di dirglielo, glielo dico io. Ma insomma, questa è la parte, diciamo, simpatica del siparietto che si è venuto a creare. Con il segretario generale che abbiamo interpellato per telefono, che si è reso disponibile, insomma, tutta una serie di chiarimenti, perché noi, a dire il vero, qualche dubbio su questa delibera lo avevamo, ed era in primis un dubbio di legittimità di quest'atto, su cui però il segretario generale ci ha dato parere favorevole. Ora, va detto che non è che lui è legge, interpreta la legge, per cui come tutte le sue interpretazioni possono essere soggette a verifica e possono essere giudicate giuste oppure sbagliate, quindi è un'assunzione però di responsabilità nel ruolo che gli compete, responsabilità che si assumerà anche chi va a votare quest'atto. C'è però nella sostanza, a mio avviso, un problema di opportunità, e cerco di spiegare secondo noi su cosa risiede questo problema di opportunità. Allora, qui si va a fare un atto di indirizzo al quale poi seguirà un bando, giusto? Dove si stabiliscono dei paletti, no? Diremo grosso modo come questo bando dovrà essere fatto, e uno dei punti importanti dice che su una struttura dell'amministrazione comunale l'ente gestore dovrà effettuare lavori per un importo, stabilito un importo, 200.000 euro per lavori di manutenzione. Okay? Allora, premesso che a nostro avviso i lavori su strutture del comune devono essere fatti direttamente dalla pubblica amministrazione e con tutto ciò che compete alla pubblica amministrazione, quindi nella spesa di denaro pubblico per un importo considerevole, se fosse stato fatto dal comune sarebbero state individuate delle forme di gara con tutti i requisiti che la legge richiede e con tutte le garanzie che la legge richiede. In questo caso invece noi andiamo a chiedere all'ente che gestirà queste strutture di fare questi lavori di adeguamento e di manutenzione ritenuti, mi sembra di aprire anche con una certa urgenza. Però non è che questi lavori la società che gestirà queste società sportive li farà tirando fuori sostanzialmente di tasca da quella società questi importi, ma verranno fatti con il trasferimento dei soldi che l'amministrazione dà a quella società. Bene? Quindi è evidente che era su questo che noi avevamo fatto una domanda sul profilo di legittimità, perché dicevamo: ma scusate, si tolgano i soldi, si prendono i soldi dalle tasche dei contribuenti, l'amministrazione comunale dà questi soldi a questa società va a fare dei lavori su una struttura del comune utilizzando quei soldi, ma non con le procedure a gara ad evidenza e a garanzia pubblica, ma ad affidamento sostanzialmente diretto. Quindi con i soldi dell'amministrazione si va a scegliere poi chi farà questi lavori senza che ci sia sostanzialmente un'evidenza pubblica. Sulla legittimità di questa cosa siamo stati quantomeno verbalmente rassicurati però c'è a nostro avviso un problema di opportunità, cioè non è opportuno oggi, con quello che succede, che una somma così ingente venga spesa, che sono soldi comunque dell'amministrazione comunale, perché sono soldi dell'amministrazione comunale e quindi dei cittadini, venga spesa senza che ci sia un'evidenza di come vengano affidati questi lavori. Quindi noi chiediamo con forza che venga inserito che questi lavori che vengano fatti dalla società vengano fatti comunque ad evidenza pubblica, sia per quanto riguarda l'affidamento, sia per quanto riguarda collaudi, sia per quanto riguarda tutto tutto l'iter, come se fosse una gara fatta dall'amministrazione pubblica. Questa ci sembra a tutela in primis dell'amministrazione, ma anche coerente, come dire, con i criteri con i quali devono essere spese le pubbliche risorse. Abbiamo anche qualche dubbio sul fatto che con questo si va a tutelare l'occupazione, diciamo si va a tutelare, è più corretto dire si va a tutelare gli attuali occupati più che l'occupazione, perché se si voleva fare una norma per la tutela dell'occupazione si poteva tranquillamente prevederla in maniera differente, per esempio dando un punteggio maggiore a chi assumeva i dipendenti che sono attualmente lì, oppure prevedendo per esempio l'assunzione naturalmente a determinati requisiti che sono quelli delle professionalità richieste, ma di persone magari under 35 residenti nel comune di Poggiomonzi, quindi si poteva fare in maniera molto diversa. E anche sul fatto della giurisprudenza, che è, come dire, ci è stato un po' spiegato e questo risponde ad una giurisprudenza abbastanza diffusa, io non sono d'accordo su questo, perché su questo la giurisprudenza è abbastanza invece contrastante e lascia ampio margine alle amministrazioni di potersi muovere in un senso o in un altro. La norma naturalmente scritta così ha un valore e ha un peso rispetto a chi attualmente fa quel lavoro lì, ma non nella generalità dell'occupazione, perché anzi è un discrimine in quel senso là, perché non permette ad altri se non a quelli di poter fare quel tipo di lavoro a prescindere da chi sarà il gestore. Quindi tutta questa serie di perplessità, quella in ordine a come si spendano i soldi pubblici e le modalità con cui si spendono, che a mio avviso dirimente, quella sull'occupazione comunque, diciamo, lascia spazio a diverse forme interpretative. È evidente che noi questo schema così com'è, se non viene cambiato, non lo possiamo votare, perché non ci sentiamo rassicurati in nessun caso, come non ci rassicura il rimando a un successivo bando, perché noi adesso quest'atto approviamo, quindi non è che ne approviamo questo poi sulla buona fede di qualche cosa che verrà fatto dopo. Penso che queste perplessità potevano essere magari sciolte, approfondite in maniera, come dire, anche sostanzialmente migliore, perché poi alla fine non è mai simpatico doversi ritrovare in un'istituzione, una conferenza di gruppo, dover telefonare al segretario che sta facendo altre cose, insomma potevano essere sicuramente organizzati meglio, in maniera diversa, e magari questi dubbi che ancora oggi permangono potevano essere sciolti in maniera molto più efficace.
No? C'è l'assessore Lerchi. Devi premere.
Una piccola precisazione, non tanto al consigliere che ha fatto un intervento correttissimo, quanto a tutto il consiglio comunale. Allora, la situazione sull'articolo che riguarda l'esecuzione degli interventi, vorrei apportare una piccola precisazione, che è questa. È un tema effettivamente controverso, l'abbiamo in parte esaminato per telefono durante la conferenza dei capigruppi, il tema è riconducibile a questo aspetto. L'articolo 32 del codice dei contratti fissa dei criteri che non sono, come dire, estremamente chiari e che sono riconducibili a questo concetto. È il principio della prevalenza, cioè si tratta di stabilire se è prevalente l'esecuzione, come dire, degli interventi di manutenzione e di miglioria o quelli di semplice gestione dove c'è un contributo. In questo caso, da una prima previsione sembra prospettarsi come prevalente quella della gestione, ma non c'è nessuna volontà di sottrarsi allo svolgimento di una gara o una disciplina, perché il tema va affrontato anche sotto un altro profilo che non è competenza del Consiglio, è una competenza gestionale di cui i dirigenti e io stesso come responsabile anticorruzione ci prendiamo una responsabilità. Quindi, come dire, non è che non viene chiesto al Consiglio Comunale perché c'è una volontà di sottrarsi, quanto perché c'è una precisa competenza che non può essere codificato tutto in una delibera di indirizzo del Consiglio, ma questo non per sottrarsi, ora do altre precisazioni. Le precisazioni sono queste, cioè tra i meccanismi di gara, questi famosi 70 punti che non sono esattamente un criterio economico, ci dovranno necessariamente essere delle contemperazioni anche su questo aspetto, quindi fuori degli esempi concreti, ipotetici, perché lo guarderemo col dirigente che prepara il bando, però per fare un esempio, se in sede di offerta chi si aggiudica questa gara azzera completamente il contributo a carico del comune, è chiaro che poi acquisisce anche un diritto a fare direttamente intervento come meglio crede. Se in sede di gara questo qui viene contemperato in parte, farà un nuovo conteggio sulla contemperazione tra due elementi. Comunque, di sicuro fissiamo dei concetti chiari. Di sicuro il certificato di regolare esecuzione, l'approvazione preventiva del progetto e la, come dire, cautela sulla qualità dell'opera in ogni caso sono indispensabili. Si tratta poi di stabilire se lo svolgimento della gara, trattandosi di una concessione che è sottoposta ai principi generali del codice dei contratti ma non alla vera e propria gara su tutto, se ci dovremo limitare ad acquisire in comune le offerte poi verranno valutate, a fare niente perché è stato azzerato tutto o a fare tutto perché c'è tutto un contributo e in fase successiva si valuta. Io mi scuso un po' se la risposta è tardiva, ma il fine settimana non è che ci ha aiutato per rimediare su questo e mi sembrava poco opportuno fare una nota, un'integrazione, la volevo spiegare qui. Ripeto però un concetto, questo non è una competenza del Consiglio, il Consiglio vota quanto dura, come si affida, qual è il meccanismo, qual è il tetto massimo economico. Lo svolgimento della gara, fatta salva ovviamente il controllo che l'organo consigliare ha, non è che poi dopo questa è una responsabilità dirigenziale che ci prendiamo tranquillamente e che valutiamo caso per caso. Quindi io vedo degli spazi di manovra su due aspetti, le cautele sull'esecuzione dei lavori che sono, come dire, fondamentali, secondo me, anche perché la piscina ha già avuto qualche vicissitudine, quindi è il caso di avere la massima cautela, quindi vediamo se addirittura si può integrare qualcosa rispetto al certificato di regolare esecuzione che è lo strumento fondamentale fino a 500.000, vediamo se fare un collaudo, un corso d'opera, vediamo un attimo che meccanismi introdurre, e l'altro che riguarda un attimo la predisposizione esatta dei criteri e quindi quando si usano quei 70 punti che sono destinati al merito tecnico, vedremo come collegare questo punteggio anche con le concrete cautele sull'esecuzione dei lavori. Sugli altri aspetti non lo so, mi sembra che intendeva questo poi.
Grazie segretario, la parola al capogruppo PC. Riprendi per piacere, grazie.
Professor Ritta, ci sono. Dicevo, no, da parte mia nel senso mi trovo un po' in difficoltà così come il consigliere De Santi, anche perché cioè, capisco che comunque ci sono delle pertinenze che non sono propriamente strette per quanto riguarda il Consiglio Comunale, però è anche vero che comunque anche noi per andare a valutare un atto, una delibera che comunque ci viene presentata, effettivamente tante volte, cioè questa volta ci siamo trovati un po' in difficoltà, perché effettivamente nel senso tante precisazioni ci sono arrivate proprio per una telefonata che comunque siamo riusciti a fare e grazie alla disponibilità comunque del segretario generale. Avremmo preferito noi, ma penso di parlare comunque anche a nome degli altri, una maggior comunque tutela di quelle cose che sono state scritte nella delibera, perché una valutazione da parte nostra la possiamo fare se comunque punto per punto non riusciamo a seguire i procedimenti che ovviamente noi siamo entrati da poco, perché comunque cambiamo adesso comunque la legislatura, magari tante cose che sono state fatte nella legislazione precedente non le possiamo sapere come gli addetti ai lavori. Di conseguenza sarebbe comunque auspicabile avere almeno, soprattutto con degli argomenti delicati come un bando di gara, piuttosto che anche come le successive due delibere, nelle quali un po' tutti noi avevamo dei dubbi, aveva avuto comunque del tempo di ragionarle in un'altra sede, comunque in sede di commissione, in modo comunque da sviscerare l'argomento e poterlo valutare in maniera precisa e puntigliosa. Questo è quanto.
Grazie al capogruppo Sicci. La parola al consigliere Cilecchini.
Sì, grazie Presidente. No, niente, in virtù di quanto appena detto dal segretario generale Dottori, faccio solo due brevi considerazioni più politiche e meno tecniche, perché entrare nella tecnica quando si parla di concessione o comunque gare che vanno sia in parte dal pubblico in parte dal privato è sempre molto, molto difficile entrare bene nel merito. La considerazione è tale, dichiaro, mi corregga se sbaglio dottori, c'è l'articolo della legge regionale numero 6, okay, che delinea tutti i principi chiave e li regolamenta in modo tale da poter fare questo tipo di affidamento come è stato scelto dalla nostra amministrazione. In questo il legislatore ha anche ben evidenziato, secondo me, alcuni principi importanti, tra i quali la territorialità, comunque l'uso e la considerazione sociale che c'è nel territorio legata alla territorialità, in quanto ad esempio, leggo una piccola parte dell'articolo a caso, si tiene in considerazione per tale concessione dall'affidatario ovviamente l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio nel bacino di utenza, piuttosto che la qualificazione professionale di allenatori e istruttori, e quindi anche un'effettiva ricaduta sociale su i cittadini frequentanti, piuttosto che ovviamente tutti gli altri principi che vanno a riguardare la trasparenza e comunque la, diciamo, la esatto, la correttezza formale dell'indirizzo. Ritornando un attimo alle parole dell'assessore, vorrei specificare quanto sia importante dal mio punto di vista e anche dal punto di vista del Partito Democratico, al di sopra di ogni cosa, in questo delicato momento economico, non solo per Poggimonsi e per la Valdezza ma anche per tutta l'Italia, l'attenzione volta all'amministrazione comunale verso a questi comunque lavoratori che vengono tutelati da questo cambio comunque di concessione. E con questo dichiaro il voto del Partito Democratico favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Cilecchini. La parola all'assessore Verdi.
No, brevemente, solo per, diciamo, così ho coadiuvato dall'intervento del segretario generale, che è stato sicuramente, diciamo, più preciso anche da un punto di vista tecnico, anche perché poi come ricordava lo stesso segretario, vuol dire, ci sono strutture tecniche preposte appunto alla vigilanza su tutti questi atti. Mi veniva solo ricordare quello che avevo detto, diciamo, nella presentazione dell'atto, ecco, che sarà cura della nostra appunto struttura tecnica, tecnica contabile, il controllo e la verifica di quali siano le forme sulla massima trasparenza e correttezza per istituire il prossimo atto. Quello che diceva il segretario generale prima mi pare corretto, ma giusto per, come dire, per cappello a quella che è stata la giusta, come dire, le considerazioni dei consiglieri, quanto questo è un atto, cioè, a quello che attiene l'atto, ecco, insomma, questo è un atto di indirizzo, il bando è un'altra cosa, insomma.
Grazie assessore Berti. Consigliere De Santi, prego.
Sì, grazie. Io però mi preme invece sottolineare quanto le nostre obiezioni non abbiano carattere tecnico ma di opportunità. I dirigenti fanno i dirigenti, gli amministratori fanno gli amministratori, sono livelli di responsabilità diversi, è evidente, ma è di tutta evidenza che il Consiglio Comunale può, anzi deve esprimersi sull'opportunità o meno che un atto venga svolto in un modo rispetto ad un altro. Okay? Quindi il motivo del mio intervento, che tendo a ribadire, è politico. Cioè io sostengo che se un'amministrazione pubblica deve fare dei lavori su un proprio bene, che siano di ristrutturazione, di adeguamento, di quant'altro, questi interventi li deve fare direttamente e con evidenza pubblica. Quindi non è un fatto sul quale il segretario generale può dare o non dare assicurazioni, è una scelta politica, perché io ritengo che oggi andare a spendere i soldi dei contribuenti con affidamenti diretti per questo importo possa avere dei profili comunque dei profili di rischio e anche qualora non avesse dei profili di opportunità. Cioè io ritengo che sarebbe più opportuno che l'amministrazione facesse questi lavori dicendo un bando di gara con tutti i rismi che la legge dà ai bandi di gara e con tutte, sì, anche con qualche livello di difficoltà, ma comunque con delle garanzie. Quindi assessore, il motivo della nostra contrarietà non è dovuta al fatto che questo atto sia possibile farlo così oppure no. I dirigenti hanno si prendono la responsabilità di dire che è fattibile. Noi diciamo anche a futura memoria che spendere 200.000 euro in affidamento diretto da parte di una società che poi prende i soldi dall'amministrazione non è, come dire, a nostro avviso non è opportuno. Non lo riteniamo opportuno. Ho rimarcato questa cosa qua perché rimanesse chiaro. Poi ognuno naturalmente rimane delle proprie convinzioni.
Grazie De Santi, la parola al sindaco.
Posso, cerco anche di capire meglio quali sono le perplessità, insomma, che in parte credo abbiano trovato positiva risposta nelle parole di presentazione dell'assessore Betti e poi anche nella spiegazione del segretario comunale Dottori. Sono due ordini di problemi diversi. Se si contesta la scelta della esecuzione dei lavori rimessa nell'ambito del perimetro di gara è un tema, altro è qual è il meccanismo con cui si individua il soggetto che esegue i lavori, che è un altro tema. Se si sta alla seconda, la domanda al consigliere De Santi correttamente esercitato il compito di consigliere dell'opposizione, se il problema è il meccanismo con cui si individua il soggetto che è chiamato a eseguire i lavori, niente vieta che si accompagni anche nella formulazione dell'atto una specifica, un'aggiunta alla delibera in cui si richiama il rispetto del codice dei contratti, così come illustrato dall'assessore Berti. Questo vuol dire non cambia per noi l'atto e resta per noi è favorevolmente accolto. Cioè non si prevede, faccio una proposta e nel corpo della delibera la citazione, magari interrompiamo se vi serve, cioè se lo ritenete utile, si prevede che veniamo al rispetto del codice dei contratti nell'articolo e arriviamo anche all'assessore Berti. Se questo tranquillizza anche sulle valutazioni circa l'opportunità dell'atto, io sono ben disposto, anche perché non c'è una finalità, cioè questo lo diceva nella presentazione ancora prima della legittima osservazione del consigliere di opposizione De Santi, lo si ricavava nelle parole di presentazione dell'assessore.
Grazie sindaco, la parola al consigliere De Santi.
Il rispetto del codice dei contratti è dovuto dalla legge, per cui non c'è bisogno di metterlo. Il mio dubbio, tolto il problema di legittimità degli atti, perché fine, quello è un problema che abbiamo affrontato, il problema di opportunità, a mio avviso, è in questi termini qua. Se c'è da fare dei lavori che riguardano una struttura del comune, quindi che rimane a prescindere da tutte le società che si susseguiranno nella, nella gestione di quell'immobile, ma che rimane nella nostra proprietà, quindi una struttura del comune, i lavori, a mio avviso, devono avere un'evidenza pubblica. Cioè non è possibile, secondo me, non è possibile, non è opportuno, a mio avviso, che la società che viene individuata poi vada ad affidare quei lavori in maniera, con un affidamento diretto, scegliendo
quello che dicevo nella proposta di integrazione, se tranquillizza, cioè non era intenzione fare una cosa diversa rispetto.
E vedi che è giusto far passare questa roba.
Non era intenzione dell'amministrazione fare una cosa diversa rispetto a quanto sollecitato dal consigliere De Santi. Se serve per tranquillizzare i consiglieri nell'esercizio del voto, non si aggiunge questa postilla in un passaggio, si interrompe 3 minuti il lavoro del consiglio, si introduce questa previsione al rafforzamento di quanto esposto dall'assessore Berti, e questo credo tranquillizzi tutti sull'opportunità, anche diciamo in ragione dell'opportunità. Faccio una proposta, si interrompe si fa una conferenza di capigruppo al volo e si decide come si va avanti nella soluzione della legge.
Allora interrompiamo 5 minuti.